Buonasera a tutti. Diamo inizio al Consiglio Comunale. Primo consiglio presieduto dalla nostra vice sindaca. E iniziamo con la domanda di attualità presentata. Ah, prego, scusatemi. Scusatemi. È l'età. Prego, segretario.
Buonasera. Angeli William.
Presente.
Azzolini Cristina.
Presente.
Bertolini Giuseppe. Bettinazzi Nicola, assente giustificato. Bortot Mario.
Presente.
Bresciani Stefania.
Presente.
Presente. Cazzanelli Paolo.
Presente.
Chemotti Roberto.
Presente.
Chiesa Ivo, assente. Corradini Fabrizio.
Presente.
Cossali Nicole.
Presente.
Di Spirito Giuseppe.
Buonasera, presente.
Divan Leonardo. Non ha mandato giustificazioni, quindi Fait Carlo.
Presente.
Filippi Davide.
Presente.
Francesconi Miriam.
Presente.
Gaifas Bianca. Assente. Galli Gabriele. Assente. Gorici Omar ha comunicato ritardo. Luzzi Cristina. Sì, assente. Miniucchi Andrea.
Presente, buonasera.
Miorandi Arianna.
Presente.
Ullici Fation. Plotger Carlo. Presente. Pomarolli Riccardo.
Presente.
Pozza Ruggero ha comunicato ritardo. Previ Di Mauro.
Presente, segretario, buonasera.
Robol Giulia.
Presente.
Veronesi Roberto. Assente. Zambelli Andrea. Zucchelli Renato ha comunicato la giustificazione.
Bene, siamo presenti in 20, quindi possiamo iniziare con la domanda di attualità del consigliere Zambelli. Prego, consigliere.
Grazie Presidente. Da diverse settimane a Rovereto alcuni camion vela elettorali stazionano in modo fisso e senza essere mai stati spostati in alcuni luoghi strategici della città, come la rotatoria di Sant'Ilario e quella dello Stadio Quercia. Fino al 21 settembre questo fatto non costituiva un problema, tuttavia a partire dal 22 settembre è entrata in vigore la normativa sulla propaganda elettorale. Tale normativa stabilisce in modo molto chiaro e inequivocabile il divieto 30 giorni prima delle elezioni di ogni forma di propaganda elettorale figurativa a carattere fisso, ad eccezione delle affissioni assegnate dal Comune. Nel caso di camion vela elettorali, la normativa prevede che siano ammessi a condizione che siano in movimento oppure in fermata, vietandone espressamente la sosta. Di conseguenza, le sopracitate vele elettorali, ancora oggi presenti e mai spostate dal 22 settembre, non rispettano quanto stabilito dalla normativa vigente. Ciò premesso, si interroga la vice sindaco facente funzioni per sapere se è a conoscenza di questo fatto. Se conferma l'irregolarità dei camion vela elettorali che stazionano presso le rotatorie di Sant'Ilario e dello Stadio Quercia, a tal proposito segnalo che stamattina erano presenti, ora di pranzo, transitando sulla SS12, ho verificato che uno non c'era più e nell'altro mancava del manifesto elettorale. Quali sanzioni prevede la legge per simili violazioni della normativa sulla propaganda elettorale e chi ha la responsabilità di accertare la violazione e di irrogare la conseguente sanzione? Grazie.
Sì, allora, come ha ben già enunciato nella domanda di attualità, evidenziato già appunto da lei, la normativa è quella che in qualche modo è stata appunto descritta, però mi preme un po' a ricordare, perché questo è quello che mi è stato anche preparato evidentemente, quindi dal 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni e fino al giorno delle elezioni è vietato effettuare propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico. Il Ministero dell'Interno, riferendosi alla legge che appunto è già stata citata, ha precisato che può essere consentita l'affissione di stampati inerenti alla propaganda elettorale su mezzi mobili, quali automezzi, pullman, roulotte, carrelli, eccetera, i quali però non possono essere lasciati in sosta nelle vie o piazze o altro luogo pubblico o aperto al pubblico, ma devono essere sostanzialmente nella fattispecie di una sorta di propaganda itinerante. Quindi in qualche modo ha già risposto lei alla sua stessa domanda di attualità, perché se come dire, il mezzo da lei citato in qualche modo si sposta e in qualche diciamo risponde alla condizione di essere itinerante. Detto questo, la sua segnalazione è stata evidentemente trasmessa alla polizia locale per gli accertamenti del caso. È chiaro che noi verificheremo, come è normale fare. Però le sanzioni sono in ogni caso previste, perché le sanzioni previste dalla legge sono di tipo pecuniario, per cui euro 103 fino euro 1032, quindi il range è questo, da 103 a 1032 euro, per la quale non è ammesso un pagamento in forma ridotta. Però ad occuparsi di queste violazioni, come in tutti i casi, naturalmente sono le forze della polizia di competenza sia nazionale che locale, quindi carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza, polizia locale e via discorrendo. E anche naturalmente l'importo della sanzione a carico del commissariato del governo. Quindi è chiaro l'importo, la competenza dell'erogazione. Sì. Perché come dicevo all'inizio c'è un range, no, del tipo di sanzione, quindi va da 103 euro a 1032 euro. E di conseguenza, come dire, le forze dell'ordine sono deputate a fare questo genere di verifiche. La sua segnalazione è stata evidentemente inviata direttamente dal segretario agli organi competenti e in quanto tale verrà controllata.
Prego, consigliere Zambelli.
Grazie sindaco, la sua risposta è chiara e come diceva lei è talmente chiara anche la normativa che diventa difficile immaginare situazioni diverse. Ringrazio la struttura comunale che ha provveduto a inoltrare a chi di dovere questo tipo di segnalazione, tanto è vero che appunto, come ripeto, la domanda d'autorità mi pare di averla inviata a metà mattina e all'ora di pranzo queste situazioni erano già sanate, quindi la domanda d'attualità qualche effetto ce l'ha avuto. Poi l'augurio ovviamente, visto che siamo all'inizio della campagna elettorale, e questo vale ovviamente, io tra l'altro non sono direttamente coinvolto, non sono candidato, quindi posso anche esprimermi forse in modo più libero di altri, mi auguro che la campagna elettorale possa svolgersi quantomeno nel rispetto di una normativa alla quale tutti quanti siamo chiamati ad osservare. Grazie.
Grazie consigliere. Nel frattempo è entrata la consigliera Luzzi e nomino subito gli scrutatori. Stefania Bresciani, posso chiederle di fare lo scrutatore. Cristina Luzzi. No, non è per quello. Ok, entra anche il consigliere Galli, quindi siamo in 22. Passiamo ora alle interrogazioni. La prima a firma del consigliere Zucchelli, gruppo Lega, tra integrazione e contrasto alla povertà. Consigliere Zucchelli assente, chiedo al consigliere Angeli se no, allora la rimandiamo. e anche la numero 2, quindi stessa cosa. Invece la numero 4, Luzzi, di spirito, accampamento nei pressi dei Lavini di Marco. Prego, consigliera Luzzi.
Vado via Beck.
No, aspetta. Sì, noi abbiamo fatto questa segnalazione sulla base poi di informazioni raccolte dalla popolazione, soprattutto di Marco, che evidenziava all'altezza del CMR la presenza di casette mobili, camper, dove sono stanziate o erano o sono, perché ci sono ancora, da parecchie persone, insomma da circa 2 anni. E quindi chiedevamo nella sostanza qualche ragguaglio al competente assessore. Abbiamo ricevuto la risposta da parte del assessore Previdi, il quale ci informa che comunque la situazione viene monitorata, ma vi sono delle problematiche poi connesse anche al Tribunale per i minorenni di Trento, in ordine appunto alla circostanza di far permanere in loco queste casette, queste. Ora comprendiamo la situazione, che speriamo venga presto diciamo risolta, anche perché comprendo anche che non è che queste persone possono rimanere là in condizioni insomma non certo delle migliori, e pertanto ci dichiariamo parzialmente soddisfatti.
Grazie consigliera Luzzi. Entra anche la consigliera Gaifas, quindi adesso siamo in 23. E passiamo alla delibera, società Multiservizi Rovereto, proroga tecnica dei termini per la sottoscrizione dell'aumento di capitale. Invito il dottor Pedri ad entrare e do la parola. Ah, e anche chi si chiama? E anche il dottor Mazzetti. E do la parola alla vice sindaca per la relazione introduttiva.
Grazie Presidente. Si tratta, come ha detto la Presidente, di una delibera che prevede una proroga dei termini per la sottoscrizione dell'aumento di capitale. Parliamo naturalmente della nostra società SMR SRL, per cui voi sapete che il 28 marzo del 2023 abbiamo in qualche modo all'interno del Consiglio Comunale deciso e approvato l'ampliamento della compagine sociale di SMR, con naturalmente conseguente sottoscrizione di aumento di capitale da parte dei soci. E il termine ultimo previsto per l'interessamento da parte di soci ulteriori era stato previsto per il 30 settembre 2023, e nel percorso sostanzialmente che poi spiegherà insomma maggiormente nel dettaglio, ci sono stati naturalmente il dottor Pedri, e ci sono stati una serie di interessamenti, però nella fattispecie in particolar modo 2 interessamenti specifici, che sono quelli del Comune di Volano e del Comune di Isera. Per quel che riguarda il Comune di Isera si parla di un interesse rispetto alla gestione del servizio farmacia, mentre per quel che riguarda Volano i servizi cimiteriali. Gli stessi 2 comuni hanno però richiesto sostanzialmente una maggior tempistica per riuscire a espletare tutte le diciamo gli oneri e le incombenze per l'accettazione sostanzialmente di questa novità, che comunque per loro rappresenta evidentemente un qualcosa di positivo, però fino adesso non ci sono state le condizioni per riuscire comunque, attraverso anche la gestione dei loro uffici e servizi interni a concludere sostanzialmente l'iter procedurale. Quindi la richiesta che noi oggi vi proponiamo, che è quella di proroga, viene direttamente dal fatto che i soci hanno mandato una comunicazione in data 14 settembre 2023 di avere ulteriore tempo per poter, diciamo, arrivare al compimento di tutti gli adempimenti necessari, come detto, per poter rientrare e fare domanda legittima per essere all'interno, diciamo così, di nuovi soci sottoscrittori. Per fare questo, naturalmente, la necessità è quella di ritornare naturalmente in Consiglio Comunale della città di Rovereto e evidentemente proporre questa proroga, che è una proroga che noi proponiamo al 31/12/2023, naturalmente sottoposta da SMR. Quindi su questo poi io concludo e lascerei naturalmente la parola al Presidente.
Pronto? Sì. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Sembra passato poco tempo da quando avete assunto la delibera di aumento di capitale, modifica lo statuto, eccetera. È stato fatto tutto e subito, poco dopo l'assemblea dei soci che ha deliberato l'operazione, ho mandato a tutti i sindaci della Vallagarina e degli altipiani cimbri una lettera di istruzioni, diciamo, brevi, spiegando l'operazione, le delibere assunte appunto dal Comune di Rovereto, e dando disponibilità a incontrarsi a chi appunto volesse ribadire la manifestazione di interesse già annunciata, perché siamo arrivati alla delibera di marzo e alla concretizzazione dell'operazione dopo un anno di lavoro appunto con questi comuni, quindi avevamo avuto delle manifestazioni di interesse. E contatti successivi, proposte, verifiche, approfondimenti, anche degli iter approvativi e di comunicazione alla Corte dei Conti delle delibere per l'entrata in una società partecipata e l'affidamento di servizi in house, hanno fatto sì che i tempi si dilungassero oltre le aspettative del management della società. Quindi quel termine del 30 di settembre, se andassimo in scadenza questo termine, nessun comune riuscirebbe a completare l'iter e quindi in qualche modo si chiuderebbe l'aumento di capitale sociale senza ingresso di nessun altro comune. I due comuni a ridosso della scadenza, quindi a settembre, a rientro dalle festività eccetera, accortisi che non riuscivano a andare in consiglio comunale, ad affrontare insomma l'iter deliberativo, hanno formalizzato la richiesta di proroga, ecco. Quindi hanno comunicato che gli iter approvativi e di verifica sono in corso e quindi se vi fosse stata la possibilità di prorogare. Questo anche a valle naturalmente di una verifica di fattibilità tecnica di questa operazione da parte nostra. Quindi il CDA il 15 di settembre ha valutato l'opportunità appunto di prorogare e attendere questi comuni e ha convocato l'assemblea straordinaria dei soci per il 28, quindi dopodomani, per esprimersi su questa proroga, che è una proroga appunto di tipo tecnico, non va a intaccare nessuna condizione dell'operazione, tutto rimane così, semplicemente si sposta il termine dal 30 di settembre al 31 dicembre.
Grazie dottor Pedri. Se ci sono domande tecniche, prego consigliere Chemotti.
Grazie, due domande.
Scusi consigliere Chemotti, nel frattempo sono entrati il consigliere Corici e il consigliere Mullici, per cui siamo in 25. Prego.
Grazie, due domande veloci in merito proprio alle comunicazioni degli altri comuni. In particolare volevo capire, ammesso che il Presidente abbia modo di rispondere, perché è una domanda che riguarda gli altri comuni, nel senso leggo la comunicazione del comune di Isera che dice che deve valutare l'iter da porre in essere e quindi viene il dubbio che non abbiano ancora chiaro quale sia l'iter, per come è posta la domanda nel senso la domanda di proroga, e quindi chiedo se è vero così, cioè nel senso se loro hanno bisogno di tempo perché devono capire effettivamente quale l'iter da fare, e quindi magari se hanno anche dei dubbi in merito al loro ingresso nella compagine. E invece riguardo al comune di Volano, se questa proroga, visto che nella loro lettera non si cita una data, se bene o male gli è stata anticipata e quindi se è una scadenza per loro rispettabile nel senso che riescano a rispettarla in termini rispetto anche al loro diciamo ritardo. Grazie.
Ci sono altre domande? Per ora no. Ah, credevo che fosse un no. Prego, assessore Bertolini.
No, brevissimo. Il termine 31-12, in considerazione che si sta ragionando su una proroga dopo poco tempo, è plausibile o è sufficiente farla di 6 mesi invece che di 3? Punto di domanda.
Allora intanto lasciamo rispondere, dottor Pedri, prego.
Allora, non so se è più o meno chiaro al comune di Isera l'iter, secondo me sì, insomma, ecco. È stato fatto un lavoro intenso col comune di Isera, con le strutture del comune di Isera, quindi non so cosa volesse esprimere poi testualmente, ma il sunto di quella lettera, ovviamente le formalizzazioni poi seguono sempre incontri eccetera eccetera, il senso di quella lettera noi in CDA lo interpretiamo come abbiamo avviato l'iter, ma abbiamo bisogno di tempo, ecco. Poi il punto, lo stato in cui siano questi iter, sinceramente non lo so. Volano, anche con Volano abbiamo fatto lo stesso lavoro, quindi come dire, si tratta di, a mio modesto parere, insomma, si tratta di affrontare adesso l'iter deliberativo convocando il loro consiglio comunale, ecco, e quindi. Però anche qui insomma non so esattamente a che punto sono, devono farcela, ecco, entro il 31 per l'assessore, perché riteniamo che un aumento di capitale che si basa su una perizia di stima del valore della società che è stata fatta sul bilancio 21 e nel frattempo c'è stato un bilancio 22, una semestrale 23, sempre in crescita, sempre inutile. Insomma, una proroga tecnica di un iter in corso non può dare ancora troppo tempo, visto che insomma di tempo insomma ce n'è stato, ecco. Quindi quello che abbiamo valutato attentamente in CDA è gli iter sono in corso, c'è stato scritto che sono in corso, in 3 mesi si dovrebbe riuscire, ecco. Poi però dobbiamo essere consapevoli che potrebbe invece accadere qualche cosa, l'iter come sempre si intoppano o non vanno a buon fine, perché naturalmente ci sono dei passaggi appunto deliberativi, quindi non dipende solo dalle volontà della giunta, e quindi non sappiamo se poi si concretizzeranno alla fine dell'anno. Noi dal punto di vista tecnico riteniamo che questa operazione poi col 31 del 12 si debba chiudere in ogni caso.
Non vedo altre mani alzate per le domande tecniche, quindi possiamo passare agli interventi. Prego, consigliere Chemotti e poi consigliere Angeli.
Grazie Presidente, intervento brevissimo per dire che nulla da eccepire rispetto a questa proposta di deliberazione, Mi sorge un attimo il dubbio, per come è stata scritta la lettera del Comune di Isera, che dal punto di vista, diciamo, della forma non è così chiara, cioè sembra effettivamente che abbiano qualche dubbio rispetto diciamo, entrare a far parte della compagine, ma dubbio legittimo, nel senso, non è che voglio dire che non devono avere dubbi. Riguardo invece al tema della, diciamo così, della data scelta per la proroga, mi trovo d'accordo con quanto detto dal Presidente, nel senso che già fare una proroga è un atto abbastanza eccezionale per quanto mi riguarda, nel senso che se c'era la volontà politica di portare a termine questo ingresso, penso che potevano anche rispettare questi tempi. Poi capisco anche che con l'estate di mezzo, con altre incombenze, magari il tempo è slittato, però adesso con l'autunno ci sono tutte le possibilità, come giustamente ripeteva il Presidente, per portare a termine, ammesso che ci sia la volontà. Quindi, ripeto, pienamente d'accordo, già anche come dichiarazione di voto favorevole, anche rispetto alla data scelta. Grazie.
Consigliere Angeli, prego.
Grazie Presidente. Cioè, questa delibera va bene, il discorso della proroga, perché qualche perplessità nel merito mi lascia, anche perché sono andato a prendermi la delibera che ci era stata presentata il 28 del 3 2023, quella che abbiamo votato in Consiglio Comunale, e c'è un passaggio che vado proprio a leggerlo. In tal senso ha proposto a SMR la promozione diretta della propria attività nel contesto pubblico locale. E si è fatta prospettiva nell'ambito della conferenza di sindaci della Vallagarina del 28/3/2022, perciò parliamo di un anno e mezzo fa, quasi due anni, e si sono avviati colloqui e confronti con i comuni, registrando un favorevole riscontro riguardo ai servizi offerti dalla società e all'assunzione di una partecipazione di SMR da parte di alcune amministrazioni della Vallata, fermo restando la volontà di mantenere in capo al Comune di Rovereto la quota maggioritaria capitale sociale non inferiore al 75%. Il ragionamento, penso che venga ovvio a tutti, è il fatto che io mi sarei aspettato, dal momento che c'è stato l'ampliamento della campagna sociale, ci fosse più di qualche comune che entrasse a far parte di questa, della nostra società. Purtroppo la realtà è diversa, anche perché ci sono solo due comuni che sono interessati, e il comune di Volano sui discorsi e sui servizi cimiteriali, il comune di Isera sulla farmacia, che già gestiamo noi come SMR, la farmacia di Isera, e perciò che è da anni che la stiamo gestendo, io credo è la perplessità che abbia il comune di Isera di far parte di una società che già gestiamo la loro farmacia da tempo, mi lascia un po', cioè qualche riflessione nel merito penso che venga a tutti. Dispiace che non ci sia stato un maggior coinvolgimento con gli altri comuni della Vallagarina, perché questo era lo scopo dell'ampliamento della compagine sociale, solo che purtroppo ci ritroviamo lì che alla fin fine abbiamo fatto un aumento di capitale della nostra società e alla fin fine ci troviamo lì a gestire una società come era prima, fondamentalmente, perché questi due comuni stanno ancora lì in aspettativa, non si sa se entro la fine dell'anno riusciranno a voler far parte di questa società, perciò qualche perplessità nel merito mi viene. Non lo so se non siamo stati capaci di coinvolgere gli altri comuni con i servizi che abbiamo a disposizione, o seppure il comune di Rovereto, l'amministrazione comunale di Rovereto, possa dare a SMR altri servizi che magari possono interessare gli altri comuni, perché alla fin fine è un cane che si morde la coda, questo è il circolo. Perciò valutare anche magari con gli altri comuni, dato che adesso facciamo una proroga di tre mesi che penso che sia anche abbastanza limitata, però in parte è dovuta, perché altrimenti si devono cambiare tutti i valori di quotazione del valore della società. Però questo è quello che dovrebbe riuscire a fare la nostra società, riuscire a poter dare determinati, offrire determinati servizi alle altre comunità della Valle Agarina per poter ampliare questa società, perché lo scopo era quello, non perché altrimenti non si faceva una trasformazione della società, si manteneva SMR come era e non si faceva una trasformazione della società, non si faceva l'ampliamento e non si faceva un aumento e l'aumento di capitale. Perciò qualche perplessità nel merito, dopo un anno e mezzo che si sta parlando, che si è parlato con le altre municipalità, e non si è riusciti fondamentalmente a inquadrare quello che potrebbero essere nuovi servizi da poter offrire agli altri comuni, e perciò qualche preoccupazione nel merito al sottoscritto rimane. Grazie.
Grazie consigliere Angeli. Ci sono altri interventi? Non ne vedo. Ah, prego, consigliera Luzzi.
Sì, anch'io nutro qualche perplessità, ma proprio sul metodo che è stato di fatto utilizzato. Io penso che, e ne ho anche purtroppo anche la certezza, che probabilmente gran parte dei comuni manifestano una sorta di ritrosia nel sottoscrivere questa convenzione, non tanto per l'utilità della stessa, che è sicuramente in dubbio, o per le capacità di SMR, che non sono assolutamente in discussione, ma proprio per un problema di liquidità economica, cioè della mancanza da parte dei comuni, soprattutto dei comuni piccoli, di far fronte alla richiesta che è stata effettuata ovviamente dalla società per entrare in convenzione. Probabilmente se a monte fosse stato utilizzato un altro metodo, comunque fossero state esaminate altre forme per poi ovviamente sottoscrivere queste convenzioni, avremmo un risultato di fatto maggiore. Grazie.
Grazie consigliera Luzzi. Allora do la parola alla vice sindaca per la replica, prego.
Sì, allora rimane comunque in ogni caso il valore politico del dare, al di là di tutto quanto è stato detto, che condivido, e chiaramente prima o poi la questione dovrà in ogni caso chiudersi per ovvie ragioni, ma rimane comunque il valore politico di insistere laddove anche supportare e aiutare le manifestazioni di interesse a concretizzarsi. Allora, intanto io credo che non sia vero sostenere che SMR è rimasta come prima, non è cambiato niente, perché la trasformazione che è avvenuta prescinde dal coinvolgimento naturalmente degli altri comuni, che è un valore in più e che oggettivamente è stato sostenuto con forte interesse, per ragioni che comunque riguardano non solo la collaborazione del comune, l'aumento del capitale sociale, non solo quello, ma anche perché oggettivamente è un allargamento di servizi che poi consente sostanzialmente anche una gestione più efficiente anche di restituzione nei confronti dei cittadini. È chiaro che i comuni più piccoli possono essere in difficoltà, è chiaro che sono processi di cambiamento che non sono sempre immediati, credo che il lavoro che sia stato fatto dal Presidente Pedri di coinvolgimento sia stato un lavoro sicuramente insistente e serrato, sono processi che alle volte hanno bisogno di tempi di maturazione. Detto questo, quello che noi faremo, comunque anche fosse, naturalmente ci sono queste due manifestazioni di interesse che rimangono e che nella mail, nella lettera inviata, comunque chiedono una proroga, quindi è corretto che noi la presentiamo e che noi in qualche modo proponiamo all'Aula questo, e che si arrivi a insistere e a porre le condizioni perché sostanzialmente nell'arco temporale previsto si possa concludere rispetto a queste due situazioni, che magari non sono numericamente significative come ci saremmo aspettati rispetto alle prime manifestazioni di interesse nel pourparler, nella presentazione generale. Detto questo, i processi non avvengono sempre per rivoluzioni totalitarie, ma anche per piccoli passi, quindi credo che sia anche corretto proseguire nella direzione auspicata e chiaramente cercare di essere il più possibile promotori e facilitatori di quello che comunque è un indirizzo che ci siamo dati e che adesso stiamo portando a compimento.
Grazie, siamo in dichiarazioni di voto. Prego consiglieri. Prego consigliere Angeli.
Grazie Presidente, ma nel mio intervento ho fatto delle riflessioni nel merito, sicuramente il voto sarà favorevole per dare questa proroga, anche perché forse l'avrei ampliato il tempo, ma tecnicamente forse sarebbe un rischio. E io mi auguro che in questi tre mesi magari ci sia anche qualche altro comune che possa entrare nella nostra, io la considero sempre la nostra società, e perché abbiamo il 75%, adesso siamo al 100%, adesso, dopo il massimo che potremo avere sarà il 75%, e io dove andiamo a cedere il massimo del 5% di quello che mi ricordo, non so se erano di passaggio un po', è passato del tempo, anche magari posso sparare dei numeri un po' particolari, però è il fatto di coinvolgere, di avere una società che riesca a coinvolgere le varie municipalità della Valle Agrina è fondamentale, è solo che bisogna cercare di riuscire a dare questo messaggio, anche perché e se noi diamo questa proroga entro, allora potrebbe essere anche una domanda dopo, non so se magari mi scusi Presidente perché mi è venuta in questo momento, il fatto che facciamo questa proroga e entrano questi due comuni, dopo altri comuni per poter entrare bisognerà aprire di nuovo un aumento di capitale oppure potranno entrare, perché mi sembra che a suo tempo sembrava che entrano, quelli che entrano dopo si vedrà, non so il tempo che ci sarà per far entrare, non so, altre municipalità all'interno di questa della nostra società. Ecco, mi è venuto in questo momento questo punto interrogativo, e comunque sicuramente il voto è favorevole, speriamo che ci sia qualche altro comune che possa partecipare all'ampliamento della nostra società. Grazie.
Dato che si tratta di una domanda secca, dottor, se vuole rispondere velocemente.
Volentieri, sì. Allora, per entrare in società ci sono due modi, o partecipare a un aumento di capitale che i soci deliberano come abbiamo fatto noi o come avete fatto voi, oppure comprare quote da qualcun altro. Ecco, quindi ci sarà. Allora, questa operazione è stata fatta secondo certi obiettivi che la delibera di marzo riporta, le motivazioni della scelta dell'aumento di capitale anziché della vendita di quote da parte del Comune di Rovereto. È chiaro che dopo ci sarà sempre tempo di entrare nella società, chi entrerà troverà le cose fatte, parlo di patti parasociali, dello statuto eccetera, e dovrà trovare il gradimento dei soci già esistenti, quindi chi entra adesso poi deciderà i futuri ingressi, ecco, quindi c'ha questo di vantaggio, però anche dopo la chiusura del capitale dell'operazione 3112, poi o con una nuova operazione o con la cessione di quote a parte Rovereto si potrà far entrare altri enti.
Grazie, mi sembrava giusto far rispondere. Altre dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Corradini.
Grazie Presidente. No, anche per Rovereto al centro, sicuramente favorevole alla proroga tecnica e quindi alla delibera. Grazie.
Altri? Non ne vedo, quindi nel frattempo, scusate, è entrato anche il consigliere Veronesi, quindi lo dico anche per gli scrutatori, siamo in 26. Passiamo alla votazione. Favorevoli? Unanimità. E quindi, e adesso dobbiamo votare per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. Bene, ringrazio il dottor Pedri, buon lavoro. Allora, noi eravamo d'accordo con i capigruppo che, dato che oggi dovevamo ragionare solo su una delibera, avremmo continuato con le mozioni. Ricordo che le mozioni inevase sono 11, solo che le prime due sono del consigliere Pozzer che ha annunciato ritardo ma non è ancora arrivato, la numero 3 è del consigliere Pozzer assieme alla consigliera Gaifas e quindi non so se la consigliera vuole no, poi la 4 è sempre del consigliere Pozzer, rimangono in lista perché insomma è per una assenza, e la 5 Luzzi di Spirito, installazione, formazione, utilizzo dispositivi DAE. Io prego, consigliera.
Allora, ma questa mozione veniva presentata nel novembre del 2022, però francamente ritengo sia di fatto molto attuale, lo sarà sempre molto attuale a mio avviso. E avevamo verificato che in alcune città italiane, tra le quali tra l'altro anche Trento, erano state installate in alcune piazze della città dei dispositivi DAE, in modo tale che le città poi potessero essere inserite, iscritte nel cosiddetto elenco delle città del cuore. E mi preme veramente leggere questa parte della mozione, anche perché ovviamente io non essendo un medico, insomma, questi dati li ho poi presi evidentemente da internet. Quindi molti professionisti del cuore hanno individuato nell'arresto cardiaco una delle cause di morte principali in tutto il mondo occidentale, per le quali ogni giorno perdono la vita circa 1000 persone. Ritengo che questo sia comunque un numero considerevole. La morte cardiaca improvvisa costituisce sia nei giovani che negli adulti una delle principali cause di mortalità. Nel caso di mancato intervento adeguato in un temporale di 5-6 minuti mediante massaggio cardiaco e una scarica elettrica, l'infartuato verrà condannato a morte. A morte certa, sicura. Il soccorso di colui che versa in uno stato di arresto cardiaco non costituisce un compito dei soli volontari in divisa, ma anche del semplice cittadino che può intervenire repentinamente per salvare vite umane. Pertanto è essenziale diffondere nella cittadinanza la cultura del primo soccorso in situazioni di emergenza anche mediante la diffusione di corsi base di BLSD. Altrettanto è essenziale installare in punti strategici della città i cosiddetti DAE, cioè i defibrillatori automatici esterni, da collocare in apposite strutture. In tal modo si intende rendere la nostra Rovereto una delle cosiddette città del cuore, quindi essere inserita, iscritta nell'elenco delle città del cuore. Grazie peraltro all'evoluzione tecnologica avanzata del DAE, l'utilizzo dello stesso risulta essere estremamente semplice. Infatti i comandi vocali dello strumento consentono al comune cittadino, anche senza aver ricevuto una formazione specifica, di attivarsi per salvare una vita umana. Il massaggio cardiaco e i defibrillatori usati in un arco temporale tra i 3 e i 5 minuti dal collasso infarto, ovviamente non sono la stessa cosa, può aumentare le probabilità di sopravvivenza del malcapitato di circa il 50%. Pertanto noi chiedevamo che venissero installati in alcuni punti strategici delle città i cosiddetti dispositivi DAE, magari anche nelle piazze nelle quali in prossimità vi sono delle farmacie. Di formare attraverso corsi BLSD tutti i cittadini disponibili, Noi poi la richiesta l'abbiamo fatta, anche questa, che i membri della giunta e del consiglio comunale vengano invitati a frequentare questi corsi BLSD e all'uso del DAI. Cioè dobbiamo noi stessi costituire una sorta di esempio poi per la cittadinanza e evidentemente anche a predisporre un elenco delle installazioni dei defibrillatori in città, nei sobborghi o presso degli edifici pubblici con a maggior afflusso di pubblico. E ho concluso.
Grazie consigliera Luzzi, apriamo pure il dibattito su questa proposta di mozione. Assessore Previdi, prego. Ok, prego Previdi.
Grazie. Beh, credo che la richiesta fatta dai consiglieri sia legittima, insomma, no? Non mi pare che ci siano obiezioni da questo punto di vista, perché la causa di morte e di infarto, come è stata citata, insomma, esiste. Dopo sui sei minuti, insomma, ci sarebbe da discutere, perché il cervello sopporta un'ischemia di tre minuti. Nella mia carriera visto, come dire, delle accanimenti nella. Mi ricordo un ragazzo che aveva avuto un arresto cardiaco fermo ad un semaforo, che era stato rianimato, è stato riattivato il cuore per 15 volte, perché essendo un ragazzo giovane anche il rianimatore, cioè, ha un coinvolgimento, diciamo, emotivo, però bisogna anche fare un ragionamento. In realtà si è, come dire, data la vita a una persona vegetale, insomma, no? Nel senso che purtroppo dopo la funzione cerebrale era talmente compromessa che non c'era più una vita di relazione corretta, quindi con tutto quello che ci va dietro, insomma, con il coinvolgimento poi della famiglia e della persona prima di tutto, ma poi anche della famiglia. Per cui credo che sia assolutamente, come dire, importante andare avanti in questa direzione, anche se queste apparecchiature, Mario Bortol mi correggerà, negli impianti, nelle scuole e negli impianti sportivi, voglio dire, sono già presenti. Anche il nostro incaricato anche degli incidenti sul lavoro, stiamo valutando, facendo, come dire, chiedendo dei preventivi per aumentare l'installazione di queste attrezzature in altri posti strategici per la città. Credo che sia, come dire, doveroso andare in questa linea, per cui ritengo che questa mozione possa essere approvata. Dopo sulla partecipazione a questi corsi da parte, come dire, dei membri del Consiglio Comunale e della Giunta, vabbè, insomma, io credo di non averne bisogno, però non so adesso se questa sia realizzabile o meno, però sicuramente l'attenzione e l'implementazione di queste apparecchiature in città, questo credo che sia, come dire, assolutamente doveroso.
Grazie Assessore, ci sono altri? Prego Angeli.
Grazie Presidente, no, sulla falsariga di quanto ha detto l'assessore Previdi, ci mancherebbe, questa è una mozione che ha il suo favore. Sicuramente non è un tema semplice, questo, anche il fatto che vengano installati per le strade, ben venga, però l'importante è riuscire a dare un'educazione ai cittadini e a saperli usare, anche perché anche se c'è la vocina che parla, non è così semplice, anche perché bisogna avere una freddezza, una professionalità per fare determinate cose, perché quando succedono determinati casi, almeno io che sono stato dell'ambiente, ne ho viste di cotte e di crude sotto questo aspetto, e speriamo che qualcuno di quelli non mi usi quell'apparecchiatura, perché qualche perplessità nel merito ce l'avrei. Sul fatto di fare dei corsi per i consiglieri comunali e gli assessori, io è solo un qualcosa che ci arricchisce sotto questo aspetto, che ci può dare anche della garanzia, sia possibile riuscire a organizzare questi corsi che già 118 va a farli nelle scuole, va a farli nelle varie industrie di Rovereto, proprio fanno questi, vanno a fare questi corsi di BLSD e che sono fondamentali. Però è un discorso fare un corso che però dopo bisogna anche richiamarlo dopo 2 anni, perché sto parlando come sottoscritto, non so, l'assessore Previdi, però ormai è qualche anno che sono in pensione, forse è meglio che vado a rivedermi un po', una rinfrescatina, perché ci vorrebbe veramente, anche se l'ho fatto per 40 anni, ecco, sicuramente non mi perderei d'animo, però è questo, però fare questi corsi, e i corsi sarebbero veramente interessanti, però io credo che è più fondamentale riuscire a coinvolgere la popolazione roveretana a riuscire a conoscere quello che è l'uso di questo apparecchio, perché quello è fondamentale, non è il fatto dell'apparecchio che è su una strada e salva una vita, no, ci devono essere anche delle persone in grado per poterlo usare in maniera corretta. Grazie.
Grazie, prego consigliera Gaifas e poi l'assessore Bortot.
Grazie, anch'io sono assolutamente, ringrazio per questa proposta che avrei voluto fare io, ma poi appunto l'avete fatta voi, perché, cioè, e quindi la voterò veramente felicemente. Mi vengono da fare alcune considerazioni, la prima sicuramente è questa di corsi o di riunioni o qualcosa anche per il riconoscimento dei sintomi di una persona che sta male in questo, perché pronto? No, guarda, io ho un'esperienza diretta di una carissima amica che è morta a 50 anni, perché chi aveva intorno non ha 50 persone intorno alla festa del suo compleanno, presente un medico, non hanno riconosciuto i sintomi dell'infarto e lei è morta miseramente. E quando l'hanno raccontata a me questa cosa, dicendomi cosa si sentiva e cosa dicevo, ho detto ma la sta in infarto? Sì, ecco. Allora, però io ho fatto il corso e quindi in altri posti fanno anche i corsi per i bambini, cioè sono proprio i bambini che imparano a usare questo DAE. Allora vorrei anche dire, se c'è questa disponibilità, metteteli anche nelle frazioni, non solo nelle piazze di Rovereto. So che in biblioteca ad esempio ci sono, la biblioteca è molto frequentata, ma io parlo per la mia piccola frazione di Saltaria, dove ci sono alcune persone che sono ammalate di cuore, ma non hanno questa attrezzatura a portata di mano qualora succedesse che stessero male. E lì tra l'altro passano parecchi sportivi che fanno uno sforzo considerevole per arrivare fin lì, per dimostrare che ce la fanno, non so, gli arriva su, e certe volte avrebbero bisogno di qualche cosa. È difficile comunque che qualcuno faccia una... c'è la vocina e questa macchina non dà scosse o cose così, se non c'è bisogno di darle, cioè non dà impulsi, per cui non è che si facciano delle... non si può sbagliare, ecco, non possono fare danni, magari danno danni a se stessi perché non allontanano le persone che ci sono lì o toccano l'infortunato, però insomma non è una cosa, non è che muoiono. Comunque la domanda che mi faccio è questa, ma la manutenzione, cioè questi attrezzature devono avere una manutenzione continua. Non è che metti lì sta macchinetta e poi vai a casa e te ne dimentichi. Perciò a me veramente piacerebbe che li mettessero anche nelle frazioni, anche nei punti così ai confini dell'impero, ma addirittura non so se possono essere messi in posti non all'interno di strutture. Mi verrebbero in mente le bacheche circoscrizionali, perché lì le persone sanno, tutti sanno dov'è, o la chiesetta che c'è nella frazione, cioè un posto che tutti conoscano, e sarebbe veramente... Prego? No, ma nelle frazioni è una questione di fare... cioè, non so, ma... io ho scoperto che alcuni di voi assessori non sono mai neanche stati magari in qualche frazione spersa nel territorio. Vi dico, ci sono delle frazioni veramente piccole dove le persone sanno benissimo, nel giro di 3 secondi arrivano al posto designato, no? Ecco. Quindi ripeto, io voterò questa veramente con convinzione questa mozione, e chiedo proprio che si mediti anche sia di metterle nelle frazioni, sia di fare cioè convincere le persone a fare i corsi per usare e per riconoscere i sintomi del malore. Grazie.
Grazie consigliera. Noto che la numero 7, Zucchelli e Gruppo Salvini, scusate, Gruppo Lega, servono più defibrillatori in tutta la città. È simile? Possiamo ragionare su tutte e due? Ok. Allora, prego. Sì. Sì, no, beh, okay, non c'è il presentatore, però Zucchelli è Gruppo Lega, però. Quindi io.
Scusi Presidente, no, a questo punto, dato che il tema è lo stesso e non si discosta di nulla di quello che è la discussione di questa mozione, io credo che andiamo a votare, facciamo una mozione unica, anche se non c'è il consigliere Zucchelli, mi prendo la responsabilità come capogruppo e la mettiamo assieme. Grazie.
Prego intanto consigliere Coricci e poi... scusa Omar Bortot, mi ero dimenticata. Prego assessore.
Grazie Presidente. Poiché il collega Previdi mi ha nominato, volevo, quando l'Aula mi dà attenzione, parlo, grazie. Ogni tanto anch'io chiedo attenzione. Dicevo che poiché Previdi mi ha nominato, volevo informare l'Aula su quello che riguarda la dotazione dei dispositivi defibrillatore sugli impianti sportivi. Nel settembre dell'anno 2012, con un decreto omnibus, l'allora ministro Balduzzi varò una serie di misure di riqualificazione dei settori delle intraprese, dei progetti per la salute, che contenevano anche l'obbligo delle società sportive di formare personale e di dotare gli impianti di questa strumentazione. Poi questo decreto, naturalmente attraverso delle raffinamenti, discussioni e anche dei perfezionamenti, trovò attuazione alcuni anni dopo, mi pare 5-6 anni dopo il 2017. E fu allora che questo comune, che ha una consistente numerosità di impianti, perfezionò sia l'acquisto di questi 36 defibrillatori che sono stati installati in ciascuno degli impianti sportivi della città, coperti e scoperti, comprese le frazioni. Quindi, rispondendo alla consigliera, prego. Sì. Ecco, tutte le frazioni hanno almeno un impianto sportivo, e negli impianti sportivi chiaramente non le piccole frazioni della Vallunga o del dorso di passaggio su Volano, però stiamo parlando di una dotazione di quasi 40 defibrillatori che, ricordo, hanno già salvato una vita umana a Lizzana. Ecco, e ci tengo a precisare che tutte le società sportive hanno l'obbligo di avere almeno due persone, una o due persone permanentemente presenti durante gli allenamenti, durante gli incontri, capaci di attivare la strumentazione. I corsi vengono svolti sia anche per gli aggiornamenti del patentino, ma anche per i nuovi formati presso l'Agenzia dello Sport, e forniscono un prezioso supporto di fatto alla formazione di, in fondo, cittadini. Quindi questa grande dotazione nel tempo crea un fronte di cittadini capaci di intervenire, e voglio anche dire che queste dotazioni vengono costantemente tenute in efficientazione. Dopodiché la singola dotazione nella lontana frazione, chiaramente, essendo impianti, apparecchi che costano spesso sopra i 1000 euro ciascuno più la manutenzione, potrebbero essere oggetti di vandalismo, ad esempio. Quindi chiaramente la ricerca di una sede opportuna, di una ubicazione opportuna, come dire, può aiutare da questo punto di vista la suggestione promossa dalla consigliera Gaifas. Tra l'altro mi rendo anche conto che questo tema sia più sentito nelle frazioni isolate piuttosto che nel centro, dove ad esempio può intervenire anche, ricordiamolo, un'ambulanza col personale di automedica che svolge questa funzione e presidia il territorio. Ci sono anche dei servizi di elisoccorso che in pochi minuti da Mattarello possono raggiungere le frazioni in linea, credo nel volgere di 4 minuti, e comunque, come dire, queste dotazioni poi interessano anche le sedi degli uffici comunali, e credo che il Comune di Rovereto abbia, come dire, una dotazione importante e che risponde per la nostra parte ai dettami e comunque alle indicazioni suggerite a questo punto dalle due mozioni. Grazie.
Consigliere Coricci, prego.
No, grazie. Io solamente sull'ordine dei lavori ho una perplessità, nel senso che non è più facile ritirare la mozione della Lega e basta, perché come si fa ad aprire un verbale, cioè sono due cose distinte, insomma. Quindi
già concordato.
Ah beh, io ero qua e non me ne sono accorto. Ah vabbè, no, per capire. Grazie.
Non ha ragione il consigliere, nel senso che lo spirito è uguale, ci siamo confrontati con il consigliere Angeli, e senza star lì ad intrecciare il testo praticamente la Lega accetta di ritirare la propria mozione, facendo propria quella della consigliera Luzzi e di Fratelli d'Italia. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Chemotti.
Grazie Presidente. Allora, premesso che anch'io sono d'accordissimo sul senso di questa mozione, chiaramente rileggendola mi ponevo delle questioni che sarebbe bello poter porre a chi a sott'occhio, non dico solo a Rovereto, ma in Italia o magari nel mondo, l'installazione di questi dispositivi, il loro utilizzo, quindi con dei dati statistici, giusto per capire l'efficacia di determinati interventi. Non perché metta in dubbio l'efficacia dello strumento in sé, ma quanto l'efficacia di una dislocazione sul territorio. So che ci sono dei parametri di riferimento in base alla popolazione, rispetto ai quali vengono individuati i punti ottimali per il posizionamento, però effettivamente, come anticipava prima l'assessore, le tempistiche di intervento sono abbastanza limitate, nel senso che è uno strumento che comunque va preso, portato sul luogo, aperto, preparato, cioè ci sono dei tempi anche tecnici di preparazione, non è una cosa che si applica in tempo zero. Quindi avevo questa mia curiosità, che immagino rimanga in evasa, di approfondire un attimo l'efficacia, ripeto, l'efficacia non dello strumento ma di questa di questo posizionamento capillare, quindi capire quante volte sono stati utilizzati, nelle volte in cui sono stati utilizzati, i tempi di utilizzo, cioè, perché immagino ci siano delle indagini statistiche rispetto a questo, no? E me lo chiedo proprio perché è stata introdotta una norma citata per quanto riguarda gli impianti sportivi, ma anche gli edifici pubblici, precedentemente, una norma che sicuramente ha senso, sicuramente aiuta tanto, ma rispetto alla quale appunto non ho ancora, magari è un mio difetto, non ho ancora trovato dei riscontri statistici rispetto a questo. Un'altra domanda che mi pongo, ma ripeto, mi pongo le domande proprio perché sono d'accordo, e quindi nel mio essere d'accordo col testo della mozione aggiungo delle riflessioni, quindi dei quesiti. Uno, rispetto alla formazione di tutti i cittadini disponibili, capire, nel senso, nel momento in cui si vota un testo di questo tipo, chiaramente vuol dire che il comune deve fare deve pubblicamente manifestare la volontà appunto di fare dei corsi e quindi aprire la cittadinanza, capire quanti sono interessati, e quindi c'è una ricaduta organizzativa non da poco, che però per quanto mi riguarda può anche andare bene. È chiaro che se avessimo migliaia di cittadini interessati la cosa può anche diventare complicata. L'altra cosa che mi piacerebbe conoscere bene è dal punto di vista della gestione e manutenzione, perché sono comunque strumenti che devono essere manutentati, nel senso che non è che possono star lì fermi anni e dopo vai, lo prendi e funziona perfettamente, ok? Ci sono le batterie, ma comunque come tutti gli strumenti elettronici necessitano comunque anche di una fase di test, verifica di funzionamento, per evitare che la volta in cui ti serve magari la batteria anche carica ma lo strumento non fa quello che deve fare, che sono tutte operazioni chiaramente che hanno un impatto organizzativo e di costi non da poco, chiaramente giustificati dal fatto stesso che stiamo parlando di salvare una vita umana. L'altra riflessione, ma la butto lì solo come riflessione, non voglio approfondirla perché non è questo il tema, riguarda proprio il problema in sé dei problemi cardiaci, che sono nella popolazione cosiddetta occidentale in estremo aumento negli ultimi anni, e su questo ci sarebbe veramente tanto da dire in termini proprio di stile di vita, di stile di alimentazione, di attività fisica. Diciamo che forse l'esempio della consigliera Gaifas non era accattante, nel senso che finché una persona fa attività fisica statisticamente è meno a rischio rispetto a chi non la fa, però insomma si apre un capitolo rispetto al quale sarebbe anche bello potersi interrogare, perché effettivamente quando si vedono questi numeri in crescendo costante soprattutto tra i giovani, quindi una fascia d'età che anni fa non era così soggetta, lo diventa sempre di più, chiaramente un interrogativo andrebbe posto e sarebbe opportuno poter intervenire anche nella cosiddetta fase di prevenzione, quindi uno stile di vita che potesse ridurre questa casistica e di conseguenza anche ridurre la necessità di utilizzare questi dispositivi. Riguardo, mi sono andato a leggere anche la mozione proposta dal gruppo della Lega, devo dire che effettivamente è a tutti gli effetti perfettamente sovrapponibile, e se non la questione dell'elenco delle installazioni, quindi il punto D, ritengo che sia anche qua, non lo so, se l'elenco di installazione come elenco affisso da qualche parte in cui io devo andare, leggere dov'è per poi andare da un'altra parte, non lo vedo utile, quindi parlo del punto D, mi sembra in termini proprio di tempistiche poco efficace, mentre in parallelo la mozione che non stiamo discutendo, però me la sono letta, della Lega, parlava, se non sbaglio, di mappatura informatizzata, quindi la possibilità più rapidamente, magari con un cellulare, di andare a identificare i punti. Questo mi sembra, forse, perché dopo bisogna anche sapere tramite smartphone dove andare a cercare, quindi che cosa utilizzare per andare a cercare, insomma, può diventare una cosa macchinosa. Fine, grazie.
Ci sono altri interventi? Ah sì, è entrato anche il consigliere Pozzer, siamo in 29. 28? Scusate. 28. Sì, sì. Ok. Non vedo altri interventi. Prego, consigliera Luzzi, per la replica.
Grazie Presidente. Purtroppo, dottor Previdi, lei è medico e quindi ha delle convinzioni etiche che sono completamente diverse rispetto alle mie, cioè secondo me, per carità, ma per me anche una vita umana, anche in una situazione probabilmente non ottimale, è pur sempre una vita umana e deve essere tutelata, però è una questione etica mia e non la discuto. E, per carità, poi mi fa piacere che comunque i consiglieri che sono intervenuti si siano espressi in senso favorevole rispetto ovviamente alla mozione che è stata depositata. E sì, per quanto detto da Chemotti, il punto D può effettivamente anche essere di fatto tolto, cioè una volta che si rendono visibili questi dispositivi, mi pare più che sufficiente. E poi ovvio che oggigiorno negli edifici pubblici sono obbligatori, così come nelle palestre, nei campi sportivi, però la mozione che è stata depositata era quella, era volta in sostanza a dare una maggiore diffusione di questi dispositivi. E poi, bene o male, penso che sia anche un vanto eventualmente, se approvata e poi ovviamente l'operazione effettuata, un vanto per il Comune di Rovereto essere inseriti nel cosiddetto elenco delle città del cuore. Grazie.
Grazie consigliera Luzzi. Allora, lei ha detto che è disposta a togliere il punto D, quindi come autoemendamento. Allora adesso siamo in dichiarazioni di voto, consideriamo la mozione solo nei punti A, B e C. E ricordo che invece la mozione della Lega, essendo praticamente sovrapponibile, è stata ritirata. Dichiarazioni di voto? Ah, scusa, prego Coricci.
Sì, anch'io per la tematica, come ha ben espresso il nostro assessore, siamo anche noi a favore, perché la vita umana è diciamo, sempre fondamentale, ma non ci possiamo sostituire al 100% diciamo, a quello che è il costo della vita. Logico, dobbiamo fare il massimo, tutto il possibile per poter tutelarci e garantirci il benessere e la salvaguardia della nostra vita. Però insomma certe cose non si possono impedire. E certe cose non si possono impedire, per esempio il drammatico terremoto che c'è stato in Marocco, non si poteva inevitabilmente. Sono tutte cose, oppure la forse quella della Libia poteva essere evitata. Però ci sono degli accadimenti che non si possono evitare. È giusto fare l'impossibile, diciamo, per evitarle, ma diciamo, volersi sostituire, diciamo, avere il controllo sul mondo, questo è impossibile. E intervengo anche a margine, in quanto io ancora capogruppo di Futura, c'è una preoccupazione che sollevo, nel senso che sono noti, diciamo, gli accordi tra il PD e Futura di un confluire, insomma, insieme, un'unione.
La fermo, consigliere, perché vabbè che non siamo in diretta, però siamo in momento di par condicio, quindi non dobbiamo fare riferimenti a... Ok, stop. Finisca pure sulla dichiarazione di voto, però senza affrontare tematiche di altro tipo e che in particolare riguardano le prossime elezioni. Prego.
Nel senso, non è che riguardano le prossime elezioni, riguardano la mia figura come capogruppo.
Non è il momento. Altre... però stava parlando io, scusate, siccome non so qual è la cosa che deve dire, se non riguarda, perché ha parlato di partiti e credevo facesse riferimento, però adesso siamo in dichiarazione di voto riguardanti la mozione, per cui se vuol fare una comunicazione all'aula di altro tipo la facciamo in un altro momento.
Dopo la pausa, dai.
Ecco.
Non riguarda le elezioni, nel senso che riguarda la mia figura da capogruppo. La figura da capogruppo... Nel senso, io sollevo solo delle preoccupazioni relative alla mia figura di capogruppo, tant'è che io non farò più dichiarazioni di voto per le situazioni che sono create, che sono mutate, diciamo, rispetto a quando io sono entrato.
Ok, va bene. Quindi lei non fa la dichiarazione di voto? Quindi noi siamo in dichiarazione di voto. Si interviene per la dichiarazione di voto, consigliere Coricci. No? Capito? Cioè non siamo negli interventi dove si può anche spaziare, no? E poi in particolare su questa mozione precisa. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Dopo ne parliamo, che non ho capito. Prego, Pozzer.
Allora, Presidente, sono arrivato in ritardo, è un tema che mi interessa, perché il tema dei DAE, per dichiarazione di voto, io sarò favorevole, ma perché? Perché è un tema importante che spazia su due... sono due i temi, uno la dotazione di strumenti e l'altro la formazione, l'avete già detto, no? Ecco, io in questo senso voglio dire che va bene aumentare la dotazione, va bene aumentare la formazione, c'è un problema che sussiste anche a Rovereto, che è quello dei pochi formati rispetto agli apparecchi, come probabilmente avrà ricordato l'assessore allo sport, Rovereto è dotata di DAE, di strumenti in tutti gli impianti sportivi. Il problema è che sono pochi formati, le persone formate che frequentano questi impianti sportivi. Un esempio, tutte le palestre scolastiche sono dotate di DAE, no? Ma nella mia scuola media, per esempio, l'unico formato, guarda caso, sono io. Allora non sono sempre presente, io credo che sarebbe importante agire nella formazione di persone dove gli strumenti ci sono, e parliamo di insegnanti, avevo già fatto questa proposta tramite interrogazione in quest'aula, non ricordo come era andato l'esito, però credo che quello sia un tema importante. Poi, come leggo qua, aumentarli in città va bene, formare i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale, del Consiglio Comunale all'uso, va bene tutto, io sono favorevole, pertanto in dichiarazione di voto, ma ricordiamoci che ci sono in tutte le palestre, ma gli insegnanti non sono formati. Ecco, questo volevo ricordare ancora una volta. Grazie.
Grazie, consigliere Pozzer. Non ci sono altre dichiarazioni di voto, quindi passiamo alla votazione. Favorevoli? Posso aiutare anche lei? Unanimità. Ok. Allora, consigliere Pozzer, noi abbiamo saltato le sue mozioni, però riprendiamo da lì dopo la pausa, che abbiamo la numero 1, pericolo per i pedoni, ok? Facciamo una pausa. Riprendiamo. Con la mozione del consigliere Pozzer, la numero 1, pericolo per i pedoni. Aspettiamo ancora un attimo se arrivano. Sì, ma adesso deve presentare. Ah, no, certo. No, scusami. Roberto? Allora, prego, consigliere Pozzer, illustri. Sì. 1, 2, 3. No, che è il numero. Sì, sì, sì. C'è il numero. Prego.
Bene. Visto e considerato che c'è il numero legale, sono lieto di proporvi quest'istanza che, come solitamente accade, un consigliere comunale porta in quest'Aula non perché si è svegliato al mattino e ha inventato qualcosa, ma perché vivendo la città riceve delle sollecitazioni da cittadini che affrontano le più varie problematicità, le più varie situazioni, le portano al consigliere. Il consigliere non è che le accetta tout court, no? Analizza e valuta se vale la pena di portarle all'attenzione, perché ci sono tante volte, lo sappiamo bene, situazioni nelle quali il cittadino, come dire, in maniera un po' velleitaria, no? Propone delle problematicità che sono anche naturali, che non vale la pena trasferire, oppure che, come dire, hanno un'importanza relativa, perché non comportano magari situazioni di mancata sicurezza, come in questo caso. Ecco, stiamo proprio parlando di mancata sicurezza in questo caso. Come sappiamo, quando è possibile, alla sicurezza è meglio metterci mano, perché qui parliamo di pericolo per i pedoni, pericolo per i pedoni in città. La mozione ricorda come il rapporto tra pedoni e automobilisti è da sempre tema di grande attenzione in merito alla sicurezza, e c'è un articolo del nuovo codice della strada che, quando ho presentato la mozione, era abbastanza nuovo, adesso comincia ad avere mi pare un paio d'anni, perché è del novembre 2021, nel quale ricordiamo che il codice della strada ha immesso tra le sue norme delle maggiori garanzie, maggiori diritti per i pedoni. Per esempio, è da quella data, dal novembre 2021, quando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che in prossimità delle righe pedonali gli automobilisti devono ora dare la precedenza non solo ai pedoni che risultano aver iniziato l'attraversamento, ma che se uno è fermo sul bordo della strada, no? E però, come dire, in procinto di farlo, ma anche se è fermo, bisogna comunque dare la precedenza. D'accordo? La nuova norma chiaramente garantisce giusti diritti a chi preferisce muoversi camminando piuttosto che l'automobilista che si muove a bordo di un veicolo come spostamento. Ecco, però in taluni casi questa condizione, per esempio, può creare una falsa sicurezza nel pedone, perché il pedone magari ha appena letto questo articolo
articolo, non ce l'ho segnato, del nuovo codice della strada, dice: ho diritto di avere la precedenza. L'automobilista invece non ha letto questo articolo e allora, come dire, passa e non concede la precedenza. Pertanto è importante anche pensare a queste condizioni nelle quali si può generare questa falsa sicurezza. È opportuno, dove si evidenziano particolari criticità, pertanto non affidarsi solo al diritto, no? Al diritto di precedenza, ma soprattutto quando c'è una scarsa visibilità da parte del pedone o da parte dell'automobilista, è importante prevedere delle dovute precauzioni, no? Proprio perché generare sicurezza solamente normativamente non è sufficiente, e ve l'ho appena dimostrato. Allora, due di queste criticità sono evidenti. Per chi di voi scende da Viale dei Colli, la strada provinciale 2, e accede in Piazza Rosmini, no? C'è una prima criticità, e un'altra è nel vicino passaggio che dalla Piazza Rosmini va verso il Corso Bettini. Perché? Perché mi viene segnalato appunto dai cittadini che in questi luoghi non è infrequente osservare il crearsi di situazioni pericolose per il pedone. A memoria non ho incidenti gravi, però questo non è certamente, ecco, facciamo le corna, giustamente assessore, non è certo non può essere sufficiente per rimanere fermi. La condizione di oggettivo pericolo c'è, perché lì ci sia una presenza di angoli ciechi che impediscono all'automobilista di agire con tempi sicuri. L'angolo cieco di Viale dei Colli, si scende da Viale dei Colli, scendo da Noriglio, da Terragnolo, scendo, arrivo all'incrocio del Viale dei Colli con Piazza Rosmini, e come sappiamo lì, siccome il pedone che lì non ci sono linee pedonali a terra, il pedone attraversa dinanzi proprio alle auto ferme allo stop, no? E quella è una consuetudine, soprattutto al mattino scendono le macchine, i veicoli degli automobilisti che devono andare a lavorare, che hanno fretta, contemporaneamente i ragazzi che attraversano per andare a scuola, verso le scuole di corso, come chiamalo lì, corso Bettini, d'accordo? E si crea questo si innesta questa problematicità. Lì la precedenza è riservata ai veicoli che provengono dal Viale dei Colli, ma andate a dirlo a tutti quei ragazzi, a quegli adulti, a quelle persone che anche loro di fretta, seppur a piedi, attraversano senza dare la precedenza. Ecco, altro problema è lì vicino, 30 metri scendendo sulla destra, è l'angolo cieco alla fine della strettoia di Corso Bettini. Noi imbocchiamo la strettoia da Piazza Rosmini, abbiamo la gelateria a sinistra, abbiamo poi il mio amico Kebabaro, e poi c'è una linea pedonale che è proprio a ridosso dello spigolo vivo di quella piazzetta, no? A destra si va lì alla pizzeria. Ecco, questa riga pedonale ingenera veramente una situazione, una credenza di sicurezza, perché uno che arriva dall'angolo cieco e ha dinanzi a sé una linea pedonale non è che si affaccia e vede se arriva un veicolo veloce. E questo succede, rifaccio le corna, perché anche lì non ho memoria di incidenti, però la condizione di pericolo è veramente oggettiva, pertanto noi dobbiamo sicuramente farcene carico, anche perché le due situazioni di potenziale pericolo possono essere utilmente limitate installando, cosa costa, 50 euro, delle protezioni a terra che rendano quantomeno difficile, maggiore lo spazio fisico tra il pedone e il veicolo. Arriva un pedone al diritto di precedenza, quantomeno se lo costringiamo a fare il giro attorno a una ringhiera, questo lo costringe ad allargarsi, permette all'automobilista di acquisire una migliore visibilità e nel contempo il pedone è invitato ad una maggiore attenzione se ha il diritto di precedenza. Nel caso della discesa da Viale dei Colli, dove il pedone teoricamente non ha precedenza, quantomeno lo facciamo allargare, no? In modo che l'automobilista possa vederlo per tempo, o quantomeno con un tempo più congruo ad attivarsi per evitare problemi. Ecco, pertanto basta una ringhiera, una fioriera al limite, se vogliamo fare qualcosa di più bello, sull'angolo cieco in uscita dalla piazza Rosmini, sembrano le soluzioni più facili e immediatamente realizzabili. Ma come succede spesso in consiglio comunale, noi non dobbiamo sostituirci ai tecnici, saranno i tecnici a decidere che cosa fare, no? Ecco, pertanto fioriera, ringhiera, gazebo, qualcosa. L'importante è che si interrompa questa diciamo soluzione di continuità nel pericolo, che fa sì che un qualche cosa possa veramente accadere. Ecco, questa messa in sicurezza pare urgente, no? Anche nei termini che appunto ho suggerito, o come ho detto, mediante altre soluzioni. Ecco, per quanto illustrato, si vorrebbe impegnare la Giunta ad attuare urgentemente gli accorgimenti necessari a garantire la precaria sicurezza ai pedoni nei due luoghi descritti. Ecco, ero già intervenuto su questo tema con la mozione, è del febbraio 2002, qualche mese prima ero intervenuto, prego? 22, cosa ho detto io? 2022, sì, avete ragione. Ero intervenuto qualche mese prima nel novembre 2021 con un'interrogazione, però non lo so, forse non è stata sufficientemente approfondita, mi era data una risposta che non mi aveva convinto, vero assessore? Le avevamo anche discusso in aula. Ecco, io confido che nel frattempo abbiamo avuto modo di riflettere in maniera migliore, che, come dire, anche la nuova conduzione sindacale di questo consiglio comunale di questo consiglio comunale, visto che è del genere mio preferito, ecco, possa farsi carico di una maggiore sensibilità su questi temi della sicurezza e che in qualche maniera si trovi una soluzione. Lascio al dibattito dell'Aula per poi eventualmente aggiornare con un ulteriore intervento. Grazie.
Grazie consigliere Pozzer. Assessore vuole intervenire, prego.
Grazie Presidente, grazie consigliere Pozzer. No, io dico che questa mozione poteva andare bene nel 2002 come nel 92, probabilmente anche nell'82, dal momento che la situazione di quel tratto di città è rimasta invariata in tutti questi anni. No, l'interrogazione ho detto. Ma può fare tutti i gesti che vuole, ma io l'ho fatto per scaramanzia, perché sono scaramantico. No, dico questo perché effettivamente, vabbè, al di là delle battute, è evidente che la situazione della sicurezza dei pedoni non può essere tradotta in una battuta piuttosto che in una, insomma, non deve essere data la giusta importanza. Però è giusto rilevare come quel tratto di città non abbia modificato la sua connotazione negli ultimi non so quanti anni, però probabilmente se non andiamo troppo in là. No, la connotazione del brano di città, non dico della pericolosità, perché effettivamente la stretta di Corso Rosmini, con l'innesto del passaggio pedonale sul tratto di Corso Bettini, piuttosto che l'uscita da Viale dei Colli, è un passaggio noto. Allora mi è venuto un pensiero che inizia poteva sembrare una battuta, ma una battuta non è. Io ho pensato se nel Consiglio Comunale di Venezia qualcuno un giorno interrogasse sul rischio di cadere in un canale. Perché? Sembra una battuta, ma una battuta non è, perché effettivamente il rischio c'è, perché non c'è una protezione, però è un rischio che è conosciuto, che è calcolato, che è comunque rilevato, ok? E questo, secondo me, è il dato della situazione che noi andiamo a rilevare in quel tratto di città. Tutti sanno, chi va in bicicletta piuttosto che i pedoni, che in quel tratto di strada bisogna fare particolare attenzione. Dico, non l'ho detto come battuta né come provocazione, no, perché evidentemente il rischio è calcolato. Questo non toglie che a livello come verifica tecnica non si possa fare degli accorgimenti come presidi, sia con la segnaletica orizzontale piuttosto che con dei dispositivi per verificare se ci sono gli estremi per ridurre la pericolosità di quel tratto di città.
Ci sono altri interventi? Prego, consigliera Gaifas.
No, io sono un po' basita, francamente, perché allora di questo argomento ne abbiamo già parlato non mi ricordo quando, e lei, assessore, aveva risposto basta osservare il codice della strada e tutto va a posto. Ma non è proprio così, cioè la sensazione, allora intanto lì non passano solo persone che sanno che quel posto lì è pericoloso. Lì passano tantissimi turisti che vanno al Mart o che vanno dal Mart francamente sembra di avere un gregge tra l'altro si fermano e fotografano la fontana, si allargano, e questi non sono cittadini di Rovereto che sono coscienti che lì è un posto pericoloso. Inoltre è perché tra l'altro nei giorni scorsi ho avuto la piacevole sorpresa che sono venuti dei tecnici nella bellissima e piacevolissima Saltaria proprio per un problema di pericolosità del traffico. Anche lì il presidente della circoscrizione Noriglio ha detto, e su questo, proprio su questo incrocio, non ci sono le strisce pedonali, la gente non dovrebbe neanche passare di lì, in fondo a Viale dei Colli. Ma lì è un passaggio che tutti i roveretani fanno, non c'è nessuno che fa il giro della fontana, perché è la strada più corta, è la strada più logica. Allora, se quello è, bisogna metterla in sicurezza, non so come, io non sono un tecnico, con un semaforo, con un campanello, con qualcosa, però bisogna prenderla in mano la situazione, non è che si dica, tanto, guarda, anche se il cascan del canale è lo stesso, no? È un po' come prima, la risposta di prima, piuttosto che uno sopravviva e sia cerebroleso è meglio che muoia. Ma che discorsi sono? Scusa. No, perché, qui non l'ho capita solo io così, ecco. Quindi io insisto che si chieda a qualcuno che se ne intende di mettere in sicurezza gli incroci, che metta in sicurezza sia i pedoni che gli automobilisti, perché lì è un posto veramente spiacevolissimo di Rovereto. Grazie.
Assessore, il secondo intervento.
No, io volevo chiarire la differenza di contesto tra Saltaria e la Piazza Rosmini, per cortesia. No, sa perché, consigliera? Perché quando abbiamo fatto quel sopralluogo, c'ero anch'io che ci siamo incontrati, io le ho detto, l'abbiamo fatto prima, io le ho detto che da quando ci sono problemi con il cantiere sul piazzale Orsi, molti che scendono da Noriglio piuttosto che da Folgaria e da Terragnolo per andare verso Trento, hanno iniziato a utilizzare quella strada per arrivare verso Volano. Ok? Quindi quel passaggio, che non è un passaggio solito su Saltaria, può generare, soprattutto per chi non abita quelle zone, così, ad una velocità di transito che effettivamente può rendere quel tratto pericoloso. Non a caso i tecnici hanno fatto il sopralluogo e si sta valutando le opportune, dispositivi per mettere in sicurezza un passaggio che, come abbiamo potuto vedere, è anche da qualche anno a questa parte tornato ad essere riabitato da famiglie giovani con bambini che giocano in strada, che è tipico di quei contesti di paese e di borghi piccoli. Il contesto di Rovereto, io l'ho detto in premessa, quando ho fatto quella semibattuta che l'interrogazione poteva essere del 2002, del 92, dell'82, del 72, è perché il contesto attorno non è mutato in quegli anni lì. Nessuno vuole, nessuno nega che ci possa essere, a fronte di una disattenzione, un rischio per il pedone. Io ho anche detto che valuteremo con i tecnici del comune, a norma del codice della strada, se c'è la possibilità attraverso qualche dispositivo di ridurre quel tipo di potenziale pericolo. Lo definisco potenziale perché, come ha detto il consigliere Polster, facendo gli scongiuri, negli ultimi periodi, adesso domani probabilmente stenderanno una persona, negli ultimi periodi non si sono registrati investimenti in quel tratto di strada, per diverse ragioni, probabilmente per quello che dice lei, in parte gli automobilisti che scendono da Noriglio o da Folgaria o da Trambileno, Terragnolo, sanno che quel punto è un punto delicato, lo stesso pedone che è usuale ad andare il martedì al mercato perché viene da lì, piuttosto che gente che transita per andare a scuola o gli istituti universitari, sa che quel punto lì c'è da porre tanta attenzione. Perché dico questo? Perché ai nostri figli, quando sono piccoli e iniziano ad andare, quei punti lì sono i punti nei quali o te lo prendi per mano o inizi a dirgli stai attento, cioè c'è una consuetudine di comportamenti, ok? Poi ci può essere chi non è abituato a passare da lì, come chi probabilmente non conosce il rischio reale in turisti in altre città, e da lì il parallelismo che forse non è stato compreso con altri rischi in altre città diverse da quella di Rovereto, nel mettere in atto dispositivi e attenzione di una certa attenzione. Io mi fermo qui, nel senso che per me si può anche approvare la mozione, ma senza alcun problema, nel senso che se il tema è quello di mettere in atto dei dispositivi, che ora non sarà il cancelletto, piuttosto io non lo posso dire adesso quale sarà, però probabilmente forse si migliora una situazione che comunque è lì, stabile, non ha subito modifiche negli ultimi almeno 50 anni. Possiamo almeno dire questo? Grazie.
Prego, Assessore Ploteger.
Ma condivido pienamente quello che ha detto fondamentalmente il collega e rimango basito che la consigliera Gaifas sia basita, nel senso che mi parla di turismo a Rovereto, condivido, però il collega faceva dei riferimenti anche molto normali su Venezia, che credo che turisti ce ne siano anche a Venezia, insomma, come ci sono a Rovereto, e turisti che fotografano le bellezze di quella città d'arte. Il tema, credo, dei pedoni sia un tema che è stato centrale sempre per questa amministrazione, nella consigliatura precedente e anche in questa, senza soluzioni di continuità. Tant'è che sono stati fatti interventi proprio mirati per cercare nei punti sensibili di mettere in sicurezza il pedone, ne ricordo alcuni su via Azzolini, ad esempio, dove sono stati installati dei parapedonali centrali alla strada, abbiamo fatto dei lavori adesso su Noriglio, metteremo dei semafori, quelli che la consigliera Gaifas conosce molto bene, credo che sia anche tutta la progettualità in atto su Viale Zugna e sull'incrocio delle quattro strade. Abbiamo cercato di creare sicurezza per i pedoni, in particolar modo anche nel punto di accesso e recesso del parcheggio su via Zeni, via Pedroni, quindi sicuramente credo che, perché fondamentalmente il titolo quantomeno della mozione parla di sicurezza dei pedoni nella città. E dopo la mozione parla di un punto specifico, un focus molto puntuale. Su quel punto molto specifico non è che non siano stati fatti dei ragionamenti, è evidente che anche sotto il profilo tecnico le soluzioni possibili o ipotizzabili comunque non ci sono arrivate. I tecnici, se noi andassimo a vedere i tecnici che hanno composto i vari piani urbanistici della mobilità, anche, e altri consulenti, consigliano di chiudere la stretta di Corso Bettini totalmente al traffico, lasciando eventualmente solo il trasporto pubblico locale e quindi già di fatto mitigando drasticamente quello che è il transito di auto. Scendendo da Noriglio, da Via dei Colli,
quando uno arriva in quel punto c'è uno stop, quindi è pleonastico davanti a una linea d'arresto di stop mettere ad esempio una segnaletica orizzontale che uno debba dare la precedenza a delle strisce pedonali. Non esiste nelle modalità di poter configurare delle strisce pedonali davanti a una linea d'arresto, e quindi questo ci hanno detto i tecnici, perché secondo la logica di spontaneità enunciata in aula, che uno non fa tutto il giro della fontana passando dai passaggi pedonali protetti, allora uno dovrebbe seguire dei percorsi spontanei e mettere di fatto delle strisce pedonali. In quel punto non è fattibile, non è possibile. Ricordo che negli ultimi anni chi ha inventato le strisce pedonali che sono nate, le zebrate sono state inventate dagli inglesi, negli ultimi anni hanno tolto più di 2800 passaggi pedonali in Inghilterra, perché non è giusto neanche dare una percezione di sicurezza dove non sia garantita. Il problema è che quando uno si trova su una striscia pedonale ormai molte persone, molti pedoni attraversano chattando con il telefonino o comunicando con il telefonino, tant'è che addirittura chi ha inventato le strisce pedonali le va a togliere proprio per creare anche delle situazioni in cui chi si trova ad attraversare o ad affrontare un attraversamento faccia la massima attenzione. Con questo non voglio dire che dobbiamo lasciare in una situazione di non sicurezza alcuni punti della città. Anch'io sono assolutamente favorevole a questa mozione, non sarò mai contrario a una mozione che fondamentalmente promuove qualcosa di positivo per l'ambiente, qualcosa di positivo per i pedoni o qualcosa di positivo, diciamo, per la qualità della vita dei cittadini. E quindi sarà normale il mio voto favorevole, credo, di tutto il gruppo. Però, attenzione, dobbiamo anche fare delle verifiche sotto il profilo tecnico, perché dopo uno dice basta mettere una fioriera, basta, però ci sono anche lì delle regole, come diceva bene il consigliere Pozzer, che la normativa diventa sempre più, diciamo, affinata anche nelle modalità di mettere in sicurezza il pedone anche nel momento in cui va ad affrontare un attraversamento e dove ci sono le strisce pedonali. La normativa è anche sempre più puntigliosa però rispetto al creare o a mettere degli elementi di arredo nelle carreggiate, perché poi se uno passa con lo scooter da quel punto e batte contro la fioriera l'amministrazione diventa spesso soccombente in questi casi. Quindi dobbiamo trovare delle formule tecniche che possano essere anche sostenibili sotto un profilo poi giuridico, e anche che siano che non siano protese a creare delle condizioni che facciano percepire una sicurezza che poi non ci sia, perché questa è una cosa molto importante. Quando si va a mettere delle segnaletiche che fanno percepire una sicurezza che poi in realtà non è così, cioè la sicurezza percepita ma non garantita è una delle situazioni peggiori. Quindi, per carità, favorevoli alla mozione, andremo ancora una volta, e però non è che non l'abbiamo già fatto, a ritornare su quel focus specifico per farci dare magari ulteriori elementi tecnici da chi ha competenza, anche alla luce di tutti gli aggiornamenti normativi, in particolar modo del codice della strada. Grazie.
Grazie assessore. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Chemotti.
Grazie. Mi piace riprendere il discorso che ha fatto l'assessore Plosegger adesso, perché era un po' il ragionamento che volevo fare anch'io. Tra l'altro il ragionamento che mi era stato portato da un cittadino ancora 7-8 anni fa, citandomi l'esempio di una cittadina del nord, non chiedetemi quale, non saprei, la quale aveva deciso di togliere tutti i semafori agli incroci. aveva tolto tutti i semafori agli incroci proprio perché toglieva quella percezione di sicurezza, cioè il fatto c'è il semaforo verde, vado dritto, obbligando tutti gli automobilisti a rallentare per verificare la possibilità di passare in sicurezza, e questo calmierava la velocità e di fatto generava paradossalmente più sicurezza che con un semaforo. Allora, ripeto, io questo esempio che mi era stato riportato non lo so citare con maggior precisione, però effettivamente ci sono delle situazioni in cui la sicurezza, o meglio la mancanza di sicurezza percepita, porta a maggior attenzione e quindi di fatto a maggior sicurezza, cioè si genera l'effetto opposto, ed effettivamente in questo punto c'è una percezione, parlo in prima persona, di non sicurezza, penso anche per chi non conosce la città, e quindi si è naturalmente, inconsapevolmente portati a stare più attenti. Questo lo so che è un paradosso, mi rendo conto che è un paradosso, perché il primo ad essere preoccupato e quindi a ritenere necessario un intervento sono io, cioè quando arrivo lì dico: ma possiamo fare qualcosa come comune per evitare che ci sia questa situazione di pericolo? È un paradosso. Perché è il paradosso? Perché io percepisco un pericolo, quindi sto più attento, come diceva poc'anzi l'assessore Plotiger, mettere delle strisce pedonali potrebbe paradossalmente portare l'effetto opposto. Io vedo le strisce, mi sento tranquillo e vado avanti per la mia strada, utilizzo il cellulare, non guardo dove metto i piedi e mi stampo contro il palo che c'è lì davanti. Ok, era una riflessione perché effettivamente mi era stata riportata, ripeto, da un cittadino e mi aveva sollevato una questione che altrimenti io non mi sarei posto. E da allora ho riflettuto su determinate situazioni ed effettivamente corrispondono al vero. Un esempio su tutti: la mattina presto, prima che si attivino i semafori, quindi nel momento in cui i semafori restano nella condizione di semaforo lampeggiante per evidente traffico scarso, tutti gli automobilisti li attraversano, non tutti, non è vero, credo che ci sono anche quelli che passano dritti senza guardare, però l'automobilista generalmente arriva, rallenta, controlla dalla precedenza a destra e quindi affronta l'incrocio a una velocità veramente bassa rispetto al semaforo verde per cui si passa dritti. Quindi insomma ci sono queste situazioni sulle quali è opportuno riflettere e penso che ogni punto è un punto a sé, intendo che ogni situazione puntuale sulla reticolo di viabilità cittadino è un caso a sé che va analizzato, capito e studiato. Niente, io non volevo aggiungere troppo alla discussione, anch'io sono d'accordo, anche perché il dispositivo così come è presentato effettivamente, come tra l'altro anche anticipato dal consigliere che lo ha presentato all'aula, non dà indicazioni operative, semplicemente pone la questione della sicurezza precaria, che ripeto è percepita anche dal sottoscritto, e quindi chiede di attuare degli accorgimenti tecnici. Personalmente penso che anche solo una segnaletica orizzontale opportunamente pensata possa aiutare. Non per questo intendo le strisce, le cosiddette strisce pedonali, ma qualcosa, ovviamente è consentito dal codice della strada, che possa dare più sicurezza sia al pedone che all'automobilista, perché anche l'automobilista arriva lì e teme di trovarsi qualcuno, un ciclista magari, che è tornato al consiglio comunale, che passa dritto dalla strada. Grazie.
Grazie consigliere. Abbiamo l'assessore Bertolini, poi la consigliera Gaifas e poi la consigliera Luzzi. Prego assessore.
Sì, una cosa abbastanza veloce, lo fermo restando appunto l'intento della mozione che penso possa essere condivisibile, fermo restando i ragionamenti fatti anche da assessore Mignucchi, quindi Plotiger, nell'ottica di verificare cosa come. Io ricordo Palazzo del Bene che forse prima degli ultimi lavori aveva dei piolini lungo il marciapiede sulla scorta di quello che era nella parte opposta della carreggiata della stretta di Corso Bettini.
Sì, i paletti para...
Ce n'erano, ce le ho qua, era molto... probabilmente prima. Ecco, e quindi fermo rimanendo il tutto nella sicurezza appunto anche dei pedoni, mi permetto però di dire una cosa sulla scorta appunto telefonini, attenzione e quant'altro. Retaggio della scuole medie, quando si faceva oltre che educazione civica anche educazione stradale. Il pedone, secondo il codice della strada, quando dista meno di 100 metri dalle strisce pedonali, ha l'obbligo, non la possibilità, ha l'obbligo di attraversare sulle strisce pedonali. Quindi a meno di 100 metri probabilmente da codice della strada dovrebbe fare il giro corretto. Poi giustamente le abitudini, la velocizzazione della vita moderna porta a percorrere il tratto più veloce, più breve. Però a questo punto dico c'è un codice della strada e dall'altra parte un'attenzione assolutamente puntuale che deve avere anche il pedone. Grazie.
Grazie consigliera Gaifas, prego.
Grazie, no, solo per precisare un paio di cose. La prima è che è vero, sembra che non sia cambiato niente dall'82, dal 52, eccetera, però sicuramente è cambiato. Sia l'utilizzo proprio, cioè la quantità di persone che passano, non c'era il MART, non c'era l'università. Io conosco bene quel percorso lì perché quando io ho fatto l'elementare alle dame inglesi, abitavo in Viale Dugna, il primo giorno di scuola della prima elementare mia mamma mi ha accompagnato da Viale Dugna fino alle dame inglesi e il secondo giorno sono andata da sola, sempre per tutte le elementari. E sono ancora viva, no? Ecco, passando proprio da quell'incrocio, ma nel frattempo è aumentata la potenza delle macchine, la numerosità delle macchine e proprio l'utilizzo della città, quindi non è che sia proprio così. Poi vorrei dire, non ci sono stop con le strisce pedonali, la mia esperienza, sempre perché abitavo in Santa Maria, se voi conoscete l'incrocio della viale Schio con la Santa Maria, cioè lì c'è un bello stop con le strisce pedonali che mette in sicurezza tutte le persone che vanno avanti e indietro dall'ospedale e l'asilo, eccetera. Allora, qui mi rendo conto che ci sono forse più scuole di pensiero su quella che è il come reagire a mettere in abbiamo tutti a cuore, mi immagino, la sicurezza, però qualcuno dice se io ti metto in più nel pericolo sei stimolato a essere ancora più attento, altri invece hai gli anticorpi, sì, te li fai perché magari ti fai un po' di male, e altri invece che dicono aspetta che prima che succeda questo potrei fare così, specialmente in una città. Non voglio creare polemiche, però questa mentalità di togliere, di togliere, di togliere è stata fatta, anche è stata attuata sulla via Dante, ma la scuola, il dirigente della scuola di via Dante ha chiesto che vengano rimesse le strisce pedonali, perché i bambini che uscivano da scuola non si sentivano sicuri né loro, né le mamme, né chi. Ecco, quindi capisco, ripeto, che sono scuole di pensiero completamente differenti. Vi prego però di considerare che c'è un disagio e quindi quel disagio lì deve essere curato, deve essere preso in mano e possibilmente risolto. Grazie.
Prego consigliera Luzzi.
Sì, grazie. Io ho ascoltato tutti gli interventi dell'Aula. In effetti però c'è un codice della strada che mi permetto di dire, se venisse rispettato sarebbe veramente una gran cosa. Quante volte da automobilista vediamo i ciclisti che attraversano sulle strisce pedonali? Non lo possono fare, ma però di fatto lo fanno. E poi la sicurezza ovviamente dei pedoni deve venire prima ovviamente di tutto.
Leggevo su internet a tal proposito, ma semplicemente per così fornire un supporto nuovo, che a Genova sono state adottate le strisce pedonali luminose, le hanno chiamate l'eye guard, che si accendono solo al passaggio del pedone, oppure adesso non so esattamente come funzionano. Probabilmente potrebbe essere anche questo un incentivo, cioè sarebbe ovviamente sia il pedone che l'automobilista, vedendo la luminosità, potrebbe essere diciamo un po' aiutato nel percepire il pericolo che si va di fatto a creare. Grazie.
Grazie consigliere. Assessore, ha chiesto la parola per un secondo intervento e poi consigliere Corradini.
Ma solo per dire che non è vero che esistono delle scuole di pensiero, esiste il codice della strada, esiste ovviamente un'evoluzione normativa che riguarda anche il codice della strada, il quale prevede comunque che delle situazioni di uno status quo ante 1992 è comunque diciamo anche consentito. Ad esempio, consigliera Gaifar, se ci fosse una strada che è inferiore ai 6,50 m di larghezza della carreggiata e noi dovessimo portarla anche pur inferiore, magari a doppio senso, nel momento in cui uno va a portarla a senso unico, siccome probabilmente il doppio senso è garantito dallo status quo ante, perché era così prima del 1992, dal momento in cui va però a fare a realizzare qualcosa di nuovo non lo può più fare, e lì non è stato tolto qualche cosa. Le dico invece che le regole per gli attraversamenti della strada devono essere rientranti di 5 metri dalla linea d'arresto, per cui dovrebbe essere arretrato rispetto, e questo è il codice della strada attuale. Quindi se uno va a realizzare qualche cosa di nuovo, è diverso rispetto anche alla segnaletica orizzontale, è diverso rispetto a quello di ripitturare un qualche cosa di esistente o di tenere in considerazione, le facevo anche l'esempio di una semplice strada a doppio senso, ci sono delle strade a doppio senso che hanno delle misure di 5,70 m di carreggiata, vuol dire circa 2,85 m per corsia di marcia, e quelle, se sono così da prima del 1992, uno può mantenerle così, ma se uno va a realizzare qualcosa di nuovo cambia. Quindi non è una scuola di pensiero, è il codice della strada che fondamentalmente avanza con un'evoluzione normativa che va di pari passo.
Consigliere Corradini, prego.
Grazie Presidente, ma volevo prima venire incontro al consigliere Chemotti dicendo che era una città della Germania, quella a cui faceva riferimento, e che non solo avevano tolto i semafori, avevano tolto tutta la segnaletica orizzontale e verticale, avevano fatto delle verifiche e avevano notato appunto che il disorientamento delle persone quando arrivavano con le auto, bici o a piedi era tale da far sì che tutti rallentavano e hanno calato drasticamente gli incidenti in quel periodo di prova. Ma questo è un dato di fatto che, se andate a vedere, c'è anche su internet. L'altra cosa che volevo dire è che quella parte di strada che stiamo parlando, pedonale, cioè da Corso Bettini arrivare in Piazza Rosmini, dimentichiamo che le persone dalla parte, diciamo, verso Viale di Colli stanno camminando su una sede stradale. Lì non c'è un marciapiede, non c'è una segnaletica di passaggi pedonali, perché l'intenzione era quella probabilmente di far l'attraversamento, attraversare, andare in sicurezza dall'altra parte, cioè da fare il giro. È chiaro che non viene fatto, perché è chiaro che è una situazione ormai consolidata questa delle persone che attraversano sempre dritte per arrivare prima, chiaramente, però devono essere anche consce che attualmente camminano su una strada, cioè su una sede stradale.
Se si vuole metterci mano, è anche chiaro che bisogna metterci mano pensando bene a quello che si fa, perché si va a modificare uno stato di fatto, appunto una situazione consolidata, e per renderla sicura ci vogliono determinate accortezze. Pertanto pienamente d'accordo con la mozione del consigliere Pozza, e lasciamo appunto ai tecnici valutare se vale la pena fare un passaggio pedonale anche dall'altra parte e chiaramente come farlo. Grazie.
Prego Zambelli. Angeli.
Grazie Presidente. No, io credo che tutti siamo dei tecnici quando ci mettiamo per cercare di risolvere, e io non vorrei aggiungere altro nel merito, lasciamo il lavoro a chi lo deve fare sotto questo aspetto. Però vorrei controbattere un po' a quello che ha detto il consigliere Corradini, che purtroppo non è solo lì, ci sono delle piastre che ti fanno capire che quello alla gente che cammina che sembra un marciapiede. Ah, o togliamo quelle piastre e facciamo tutto un asfalto, perché altrimenti quello dà un senso, cioè non so se vivi la città, dà un senso che lì è un marciapiede perché ci sono delle piastre e poi c'è la parte d'asfalto. Questo è, perciò la gente vede quello e non c'è un divieto di passaggio pedonale, primo. Anche perché non lo puoi mettere, perché ci sono un paio di portoni e se no uno non può andare a sua casa, se mette il divieto, e c'è anche un negozio. Perciò io credo che sicuramente anch'io quando faccio quel pezzo di strada cerco di attraversare sulle strisce prima dove inizia praticamente la strettoia, per stare dall'altra parte in sicurezza. Però come qualcuno è intervenuto, ha parlato che purtroppo ci sono anche i turisti a Rovereto, e quelli purtroppo nel senso che non sono solo i roveretani che frequentano quello spazio, ma ci sono i turisti che non sanno le dinamiche di quello che può esserci, di quello che può succedere, e vedendo la strada come è segnata con queste piastre sembra proprio che ci sia un passaggio pedonale quello. Questa è la realtà, e dunque si trovano delle persone che camminano nel senso andando verso nord a destra, che è quello che forse sarebbe opportuno cercare di evitare. Dopo sul discorso dei passaggi pedonali ognuno può trovare le proprie soluzioni, come per esempio, non so, fare un passaggio pedonale da quello di Viale dei Colli, che invece farlo verso Piazza Rosmini, farlo verso Viale dei Colli potrebbe essere, anche perché dopo c'è un passaggio che si passa sotto il portico dove c'era il negozio, che c'è questa possibilità, e quello forse potrebbe dare una garanzia in più. Dopo il problema è che lo attraversi dall'altra parte, non vedi quelli che vengono da Via Orefici, era ancora più brutta forse, probabilmente, perciò io credo che sarebbe opportuno ai tecnici di trovare una soluzione adeguata per risolvere una problematica e mettere in sicurezza quel pezzo di strada. Grazie.
Corradini, secondo intervento, prego.
Grazie, no, era per specificare alcune cose. Io non ho detto, i pedoni possono andare dappertutto, non è che ho detto che è vietato passare i pedoni, perché i pedoni possono camminare anche in mezzo alla strada, per quanto mi riguarda. Le piastre ci sono anche nei centri storici in mezzo alla strada, e non per questo le persone ci camminano in mezzo. È chiaro che ho detto anche che è un dato di fatto che le persone passano lì, è chiaro, ma è anni che passano di lì le persone, insomma, non è che... È che per, se ci vuole mettere in sicurezza, ho detto che bisogna anche fare determinate cose, che non è semplice in quel tratto di strada, perché è vero ci sono le piastre, ma non c'è segnato da nessuna parte che c'è un passaggio pedonale, insomma. Grazie.
Fight, prego.
Grazie Presidente. Beh, volevo portare un piccolo contributo, visto che vivo la situazione giornalmente, anzi più volte al giorno, io lì ci passo avanti e indietro. E ovviamente la mia, un contributo di una persona che vive la situazione. Quello che è importante capire è che sì, i pedoni sono in pericolo, ma che quelli che vivono le problematiche sono gli automobilisti, perché gli automobilisti, uscendo da Via dei Colli e mettendosi in Piazza Rosmini, devono fare mille attenzioni perché passano i pedoni, perché i pedoni lì passano. E quindi io vedo il problema da un altro punto di vista, cioè da quello dell'automobilista, che da lì ci deve passare per forza, perché quello è l'ingresso per Noriglio, per le valli del Teragnolo, per Via dei Colli, e che quindi giornalmente, più volte al giorno che ci passa, insomma, vive questa situazione di pericolo perché ha paura di, insomma, o prendere un pedone, ma anche un ciclista, perché i ciclisti escono da Via Orefici così allegramente, passano davanti senza farsi molti problemi, non capendo che da lì escano delle macchine su da Via dei Colli sulla Piazza Rosmini. Quindi dobbiamo anche capire che l'automobilista è in seria difficoltà a uscire da quell'incrocio. Al mattino ci sono i nostri vigili, allora, per dirla come qualcuno, i nostri amati vigili, così la facciamo anche un po' più allegra la questione, no? Ci sono i vigili che comunque in quel momento, insomma, il traffico è ben regolato, loro riescono a fermare i pedoni, i ciclisti, insomma, a dirigere le macchine, pullman e quant'altro, e quindi la situazione, insomma, scolastica, diciamo, nelle ore più o meno fino alle 8, un po' prima, insomma, è regolamentata dai vigili, e insomma credo di poter dire che, al di là del discorso delle code, ma questa è un'altra questione, insomma è regolamentata. Durante il giorno ovviamente non puoi metterli in vigile tutto il giorno su un incrocio, perché insomma sarebbe anche improprio. E quello che però mi sento di dire è che c'è anche l'altro grosso problema, sempre visto dal punto degli automobilisti, quello di girare attorno alla fontana e poi girare a destra per salire su e mettersi in Via dei Colli. E quello è un altro dei problemi, vista dall'automobilista o da chi insomma ha la bicicletta, insomma da chi ha mezzo. Perché la svolta a destra, devi dare la precedenza a chi arriva da destra, per cui a chi esce da Via Orefici, che tra l'altro sarebbe una via chiusa, ma non si capisce bene come mai escono tutte queste macchine e così è. E quindi l'automobilista deve valutare attentamente chi arriva da destra, deve capire chi arriva da Corso Bettini, poi ci sono quelli che escono, perché la strada lì è anche abbastanza stretta, quindi insomma non è così facile immettersi se esce un pullman o una macchina che è rimasta un po' in centro strada, e il momento è comunque sempre un momento insomma di non proprio pericolo, però insomma mette un po' di ansia all'autista, all'automobilista, che è costretto praticamente a fermarsi, perché tutti quelli che girano a destra e salgono su Via dei Colli alla fine lì si fermano, a meno che non sia tutto vuoto, per cui dopo quando vado a casa probabilmente lì non è, però durante il giorno si è costretti a fermarsi e a dare precedenze anche a chi non le ha, perché i pedoni lì, da codice della strada, come ha detto l'assessore prima, dovrebbero fare tutto il giro, però passano da lì. I turisti fanno come tutti i turisti di questo mondo, cioè girano nelle piazze, guardano in alto, hanno il telefonino, fanno le foto, e quindi fortunatamente, visto che anche a Rovereto ci sono i turisti, insomma lì ci sono anche spesso e volentieri persone in mezzo alla strada che non capiscono ben perché quello con la macchina gli suona, gli dice cosa vuoi, qua tra sono qua io. Quindi questa è una situazione che, cioè riuscire a governarla nei modi classici col codice della strada mi sembra veramente difficile. E hanno provato a metterci un semaforo, che c'è. Non tutti hanno capito che c'è il semaforo, perché uscendo da Via dei Colli su Piazza Rosmini il semaforo è situato in alto a sinistra sull'angolo
della cassa di, ex cassa di risparmio, e non tutti capiscono che c'è un semaforo, e ormai chi va e chi viene tutti i giorni va bene, ma altri proprio non, cioè non lo vedono, perché insomma probabilmente i tecnici non sapevano dove metterlo sto semaforo, perché anche lì è tutto molto difficile, che delle volte genera ancor più problemi, perché chi non sa che là in alto a sinistra c'è sto semaforo, guarda, non vede nessuno, esce un passettino alla volta, perché dall'incrocio bisogna uscire, mettere fuori il muso della macchina e poi allungare la testa, perché così che funziona. Se è rosso arrivano i pullman da destra che si arrabbiano, perché dico come mai quello lì, praticamente questo è quell'incrocio lì. Cioè, adesso capisco benissimo e senza dubbio che se i tecnici si mettono così di impegno a studiare una soluzione, ben venga. Francamente, dopo tanti anni che da lì ci passo, insomma, non saprei cosa consigliare, perché mi sembra di ricordare che in tempo avevano messo anche delle transenne lì, no? Era stata messa, che poi è stata tolta perché i pedoni arrivavano e facevano il giro della transenna, così arrivavano, oltre che transitare, ancora più in mezzo alla strada. E quindi mi ricordo che la soluzione della transenna era diventata più pericolosa della situazione attuale. Quindi io, cioè, ovvio che voto a favore della ricerca di una soluzione alla situazione, però la vedo veramente, veramente difficile. Tra l'altro, se a questo colleghiamo che la piazza Rosmini è vissuta, insomma ci sono parecchi pullman, continua a girare attorno alla fontana, c'è anche tutta la questione dei parcheggi, chi vuole fermarsi, insomma è un pezzo della città, un brano della città dove quantomeno noi da loretani dovremmo vivere come la vivono quelli che le città turistiche, che sopportano un po' le cose e cercano insomma di col buon senso di governarle. Dopo ovviamente secondo me sì, benissimo a favore di una ricerca di una soluzione di un problema che comunque la vedo veramente difficile. Grazie
consigliere. Vuol fare la replica?
Presidente, io farei il secondo intervento.
Sì, ok.
Ti spiego perché.
Ecco, le spiego perché. Perché sembrava un tema semplice e velocemente risolvibile, e invece ha innestato un piacevole, a mio modo di vedere, interessamento da parte di tutti, con tanti interventi. Pertanto, facendo il secondo intervento, do eventualmente la possibilità a qualcun altro di subentrare ulteriormente, poi la replica magari non la farò, se permette, no? Perché tante sono state le cose. Consigliere Faita ha sottolineato problemi che vivo anch'io, gli automobilisti in piazza con l'ansia di troppe cose da vedere, anche ricordato questo semaforo che si attiva in maniera un po' per permettere la venuta delle corriere, degli autobus da Corso Bettini per entrare in piazza Rosmini. Ecco, è un semaforo un po' anomalo perché blocca anche chi deve girare a destra e salire verso Noriglio, come facciamo io e consigliere Fait, anche se tranquillamente potrebbe passare. Perciò è un semaforo che, come dire, infastidente in taluni casi, ha il motivo logico di permettere la venuta degli altri, però se uno si trova davanti ed è diretto a Noriglio potrebbe invece tranquillamente passare senza infastidire appunto l'autobus che viene. E questa è una riflessione che anche se l'assessore vuole segnarsi, no, dopo magari appunto ho fatto un secondo intervento, così se ha voglia di dire qualcosa, ecco. C'è il fatto di questa Venezia, no? Che lei è basito, della consigliera Bagaifas che è basita, che l'assessore, e io sono basito che lei sia basito, perché la storia di Venezia è stata carina, assessore Minucchi, ma nel canale ci si bagna, no? E i veneziani sanno tutti nuotare, no? Invece in questo caso stiamo parlando di un confronto tra un veicolo a motore pesante 15 quintali in velocità che si scontra con un essere umano. Tanto la cosa è differente, non è che in questo caso prendo l'asciugamano e mi asciugo, io ho l'ambulanza se va bene,
se dovesse succedere, perché come abbiamo detto non succede da tanti anni, pertanto da tanto tempo non accade, ma qui si può, possono crearsi situazioni anche gravi, e anche se rimane tale la situazione da tanti anni, ancora qualcuno ha ricordato la presenza dei vigili ogni mattina per diverse ore. Se noi mettiamo in sicurezza quell'uscita, chiaro che i vigili sono lì non solo per il motivo, per il problema della sicurezza, sono lì anche per permettere lo scorrimento della fila che scende appunto da Norilio, no? Però se rendiamo più sicuro quel passaggio, è chiaro che anche la presenza di vigili, che costano, sono bravissimi come ha ricordato la consigliera Gaifas, però costano, magari possono essere spostati in altre incombenze. E il fatto che basta rispettare il codice della strada, ma allora io dico sempre, il mondo sarebbe perfetto, non ci vorrebbe più polizia, perché il codice della strada è molto preciso, invece la sicurezza va mantenuta anche in presenza di presidi certi, come le strisce pedonali, fuori dalle scuole paghiamo i nonni vigile tutte le mattine per ore e ore, perché? Perché anche se ci sono delle strisce pedonali, noi sappiamo benissimo che, come nelle situazioni che ho appena, che ho presentato in questa mozione, si creano delle situazioni, seppur chiare dal punto di vista, del diritto, delle precedenze, si creano delle situazioni di grave pericolo. Pertanto allora la prevenzione non è un'opzione, io credo che sia una necessità. Il fatto che non si dovrebbe passare di lì, un altro concetto che in diversi hanno approfondito, ecco, era già stata ricordata, se ricorda assessore, anche nell'interrogazione, no? Ma aveva risposto, ma è vero, ha ragione a dirmi non bisogna passare di lì, però di fatto non può essere la logica o passi dove devi o io ti schiaccio, anche perché nelle situazioni che ho elencato nella mozione ci siamo passati tutti, e non credo che noi siamo delle persone che disattendono le regole, siamo delle persone civilmente, che ci comportiamo in maniera civile, però da lì siamo passati tutti, abbiamo attraversato tutti davanti a un veicolo anche se non avevamo la precedenza, siamo usciti da quell'angolo in maniera pericolosa perché avevamo davanti le righe pedonali, è successo a me, penso che sia successo anche degli altri, salvo poi accorgersi che arrivava un'auto da Piazza Rosmini, ecco, non credo che, non può essere paragonato a quel caso che anche ci succede, di quei ragazzi che attraversano in qualunque parte anche con un fare di sfida, come dire, io non ho il diritto di passare di qui, ma io passo lo stesso, magari col telefonino in mano, succede a tutti, ecco, quelle non ho torto marcio ma faccio quello che voglio. In questo caso è una logica anche di vita civile della città che ci porta ad attraversare di fronte alle macchine lì che scendono da Viale dei Colli. Ecco, un'altra situazione, per esempio, illogica, il semaforo di Via Tacchi, no? Puntualmente attraversato con il rosso, sapete? Dove c'è Cisalfa, si scende, c'è il semaforo, che ogni tanto diventa rosso, no? Lì passano puntualmente tutti i pedoni, passano con il rosso, l'unico che si ferma sono io, quando nelle uscite con gli studenti, tu, ecco, siamo in due, non ti fermi? Ecco, non si ferma, ma no, ma non lo so, consigliere Luzzi, nessuno si ferma col semaforo, l'unico che si ferma sono io con gli studenti che mi dicono, dai prof, cavolo, vede che passa tutti, e tu sei costretto nel tuo atteggiamento che cerca di essere educativo a fermarti, ecco. Pertanto il fatto della percezione di sicurezza è un altro concetto che abbiamo approfondito, è proprio quello che citavo prima, la percezione di sicurezza di queste linee pedonali, no? Uscendo dalla piazzetta lì del bar Petirosso verso la strettoia. Ecco, io non ho altra situazione di pericolo che volevo segnalare, assessore, se vuole annotarsela, già che stiamo parlando di questo, che stamattina alle 7.30 in pieno via Vai Studentesco il semaforo di Corso Rosmini era ancora lampeggiante. Veramente, se, non so come mai, non ero mai alle 7.30, eh? 7.30. Ecco, ripeto, non è stata una replica, è stato un ribadire degli altri concetti che credo abbiano interessato tutti questa sera, pertanto poi credo che non farò replica se non necessaria, e qua chiudo il mio intervento, grazie.
Sì, Il regolamento è abbastanza ambiguo su questo, perché c'è il relatore e poi ci sono gli interventi per 15 minuti e poi in sede di replica altri 10 minuti al relatore, però non ha importanza. Invece ci sono altri interventi perché siccome l'assessore ha già fatto i suoi due interventi, quindi non può più intervenire, però volevo proporre una piccola pausa perché voleva richiedere un emendamento al concordare un emendamento al dispositivo. Breve pausa. Allora, consigliere Pozzer. Aspetta che mi guardo come sono petonata. Riprendiamo i lavori. Consigliere Pozzer, vi siete accordati con l'assessore, non so. Ok. Lo invia alla segreteria così come emendato? Ho capito giusto? Ok. E adesso lo invia, poi lo legge.
Io ho detto al presidente, dai presidente, ci sono, ma io in quei soldi non ho bisogno, sarebbe io la mangio, hai capito che tipo? Ma sta gloria, un figlio di tutto, lavorare, un figlio di tutto.
Ok, allora le do la parola, prego.
Grazie Presidente, sì, come è stato proposto dall'amministrazione un emendamento che ora recito e rispetto al quale non ho nessuna difficoltà ad accettare venga appunto emendato il dispositivo, perché l'obiettivo chiaramente è quello di migliorare le cose. Dopo non ho mai detto di avere io la soluzione tecnica, non ho mai detto che sia certamente risolvibile, come ne parlavamo adesso anche con l'assessore Plote, so che è un problema, io ho posto il problema, compito del consigliere comunale è porre il problema, compito dell'amministrazione è cercare di risolverlo attraverso chiaramente la struttura tecnica, ed è quanto abbiamo concordato con questo dispositivo che sostituisce il precedente e che recita, per quanto illustrato e consapevoli che la situazione descritta non appare di facile soluzione, ed è vero, si impegna la Giunta Comunale a verificare la fattibilità di interventi volti al miglioramento delle condizioni di sicurezza attuali. Ecco, credo che sia un giusto approccio, nel senso che non impone niente a nessuno, però come dire impone una presa in carico di un ulteriore studio. Mi si dice che sono già avvenuti in tempi precedenti degli approfondimenti di tipo tecnico anche più volte, ecco, credo che una volta in più male non faccia. Chiedevo all'assessore di completare il dispositivo, non l'ho fatto per iscritto, ecco che mi tenga informato sull'esito delle, credo che possa far fede anche questo nostro accordo verbale, che mi tenga al corrente degli esiti del procedimento tecnico che verrà attuato. Grazie.
Grazie consigliere Pozzer. Allora siamo in dichiarazioni di voto, se ci sono. Non ci sono dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione, favorevoli. E, scusate, devo dire, no, è tornato, scusatemi, siamo in 27 perché è uscito il consigliere Coricci. Allora, favorevoli, unanimità. Bene, penso che vista l'ora non iniziamo altre mozioni. Grazie a tutti e buonanotte.